13, 14 e via dicendo. Se avete mai provato una PTR per questi più, avrete notato che identificano i broadcast per alcuni servizi inerenti al multicast. Il multicast cos'è? Invece che mandare trasmissioni a tutte le macchine di una rete, come si fa con il broadcast, io decido qual è il gruppo di macchine che sono interessate e lo mando soltanto a loro. Quindi un singolo punto di trasmissione, vari punti di ricezione, ma comunque inferiori a quelli che avremo con un broadcast semplice. La maggior parte dei router dei provider italiani, non ho chiesto a amici o colleghi all'estero, però immagino che sia lo stesso, hanno di default i servizi di multicast. Alcuni provider addirittura effettuano delle trasmissioni di test. Ora, tutti i protocolli inerenti al multicast, quindi l'IGMP, il PIM, varianti del SAP e via dicendo, cosa fanno? Vengono autenticati in qualche maniera? No. Sono inerenti, sono indirizzati alla connessione? Men che meno. Ovvero è più semplice, come si dice, spacciarsi per un altro degli abbonati ad un provider che non effettuare quasi l'hijack di una connessione, che è la cosa più semplice che si possa fare. Dopo lo vedremo, anche se la gente pensa che sia difficile. Cosa si fa? Io iscrivo qualcun altro del mio stesso provider ad un gruppo che vuole ricevere le trasmissioni multicast e ogni 39 secondi per un protocollo, ogni 3 minuti per un altro, gli dico: molto bella questa trasmissione, continua a mandarmela. Alla fine lui verrà iscritto, se io voglio, a tutte le trasmissioni di test della maggior parte dei router, magari anche del mix italiano e via dicendo, e verrà bombardato di trasmissioni che lui non ha richiesto, uno, ma soprattutto che non vengono bloccate se le porte sono necessariamente chiuse come dovrebbero, perché lui non è interessato. Lui verrà incasinato da una serie assurda di pacchetti inerenti almeno tre tipi di protocollo e risponderà a sua volta computando altre risorse per dire: no, io non lo volevo, ma non saprà che noi magari stiamo rispondendo continuando a costringere i router a mandargli della roba. Quindi ok, lo smart, chiudiamo i broadcast. In realtà il concetto di flood su internet, visto che non esiste un'autenticazione seria, non ha alcun senso. Siamo sempre alla patch del problema, alla patch del problema, alla patch del problema, ma in realtà non abbiamo ancora assicurato nulla per quelle che sono le connessioni e le autenticazioni di terze parti in rete. Esaurito un po' il concetto generico dei flood, passiamo a degli attacchi un po' più divertenti. Vorrei parlarvi, anche perché sono degli attacchi conosciuti a livello di nome, a livello storiografico, perché hanno interessato una delle figure più blasonate e per lo stesso motivo rompipalle della storia dell'hacking, ovvero tipo Kevin Mitnick, e sono l'IP spoofing. Non come faccio a collegarmi se arrivo con l'IP di un altro, oppure mi collega a un Wingate, quello è uno spoofing di un altro tipo. Per spoof di solito si intende una modifica o un mascheramento di qualche risorsa, nel caso dell'IP del suo indirizzo, ma nel caso dell'attacco di cui parleremo, nell'effettuare connessioni avendo l'IP di una terza macchina, non comunque il nostro. Kevin Mitnick è diventato famoso perché venne beccato. In realtà, di tutti gli hack che lui ha commesso, di tutti i crack che lui ha commesso, scegliete la vostra definizione, se escludiamo quello del furto del codice sorgente del Digital Unix all'equipment, abbiamo sicuramente l'attacco ai sistemi di Shimomura. Ora, quello fu semplicemente un attacco di spoof alla cieca per inserire una backdoor semplicissima al servizio al demone RSH per il collegamento mediante shell remota, e poi da lì un interessantissimo hijack che nessuno conosce, utilizzando un modulo del kernel dei protocolli streams. Allora, non esistono soltanto i socket che derivano dagli Unix BSD, ci sono altri tipi di protocolli inerenti agli Unix di tipo System 5 dalla release 2, 3, 4 e via dicendo, che prendono il nome di streams. Lui utilizzò prima uno spoof alla cieca, che adesso vediamo, non il suo attacco quanto la teorizzazione, un minimo di concetti pratici per farlo, e poi un altro hijack che vedremo anch'esso a livello teorico e pratico come farlo. Sì, ok, questo poi è un altro problema, come le leggende che abbiamo visto prima sulla crittografia, c'è anche questa. Si dice che in realtà non fosse lui, o se è stato lui il codice non fosse suo, ma di un amico israeliano che nessuno ha mai beccato, di cui anche Shimomura aveva sentito parlare, rientra in alcuni log di alcune sessioni di chat di Mitnick. Vabbè, ok, questo comunque è un'interessante chicca storiografica, però poco importa, io non lo stimo tanto come persona, ma sono più incazzato per quello che ha dovuto subire, perché è stato messo come capro espiatorio in maniera ingiusta, a mio avviso, per quello che ha fatto. Cos'è l'IP spoofing? Io sono su un sistema, e scommetto che non è questo, e infatti non è questo. Vabbè, facciamo, no, vediamo quello lì, dai. Visto che qualche diagramma l'abbiamo, utilizziamolo. Ok. Allora, immaginate che noi si vede quel semplicissimo diagramma, ok, magari da lontano non lo so, comunque in alto a sinistra abbiamo una A e tra parentesi una S con una freccia che va verso la lettera B. La lettera B risponde su una riga inferiore verso la lettera S, ovvero noi siamo la macchina A, vogliamo collegarci alla macchina B. Quello che ho spiegato ieri nelle basi del TCP/IP a poca gente, però è ovvio, noi ci colleghiamo con un IP, mandiamo dei pacchetti che hanno il nostro IP come sorgente, l'IP destinazione del destinatario e viceversa. E che cosa ho detto negli ultimi 5 minuti? Ah sì, diciamo, beh, abbiamo parlato di Kevin Mitnick, però non abbiamo ancora delineato gli attacchi, stavo partendo adesso. Va bene, ok. Sì, sì, era una nota di colore. No, no, grazie Giorgio. Comunque, vabbè, per voi che non avete sentito era una nota di colore. La storiella c'è scritta anche sull'articolo, dopo ve lo faccio scaricare. Per tornare all'attacco, noi siamo il sistema A, vogliamo collegarci al sistema B, utilizzando però l'indirizzo di S. Ho messo S soltanto come iniziale di spoof, quindi se io ho un indirizzo 1111 voglio collegarmi a amazon.com come se avessi l'indirizzo 133.111, ovvero non c'entra assolutamente nulla con il mio, non c'entra assolutamente nulla con la rete locale di cui io faccio parte, magari con il range di altri abbonati del mio stesso provider, insomma è un IP che è da tutt'altra parte a livello topografico di rete. Perché B risponde con una riga più bassa nel diagramma verso S? È abbastanza ovvio, lui si vede arrivare una richiesta di connessione dall'IP di S. Certo, la risposta non la manda a me, che ho l'IP di A. In questo attacco io non modifico il mio IP con ifconfig sperando che i dati tornino a me. Non avrebbe molto senso. Prima di tutto perché quando sono via modem, e questo è ovvio a tutti, l'IP non lo gestisco io, mi viene dato da un terminal server del provider, io non posso metterci parola. Quello che posso fare io è creare dei pacchetti però finti che simulino una connessione con l'indirizzo di S, solo che la macchina bersaglio, la B, manderà i pacchetti di risposta al vero S. Ora, questo cosa succede? Abbiamo già due problemi. Uno, qualunque risposta la macchina bersaglio invii, che sia di accettazione o meno, di schifo o meno, noi non la vedremo, tranne piccoli casi particolari cui dopo accenniamo. Quindi non vedremo nulla, siamo in una situazione di totale cecità, come Mitnick nell'attacco a Shimomura. Il secondo problema qual è? Mettetevi nei panni della macchina che ha l'indirizzo che noi stiamo utilizzando in malo modo. Si vede arrivare delle risposte dal sistema B che dicono: volevi aprire una connessione con me? Vediamo. E quello dirà: no, guarda, io in realtà non volevo aprire assolutamente nulla con te. E risponderà con un datagramma IP che contiene un segmento TCP con una flag particolare, che è la flag RST, che dice: no, io voglio abortire questo tentativo di connessione perché non è originato da me. Questo è il secondo problema. Se utilizziamo l'IP di un'altra macchina esistente, questa risponderà, come giusto che sia, dicendo: la connessione non è mia, rompila. E la macchina bersaglio non onorerà più le nostre richieste, perché la vera connessione sarà già stata chiusa. Questo già stata chiusa identifica che siamo già volendo davanti ad una race condition. Chi riesce prima, io, a mandare una risposta successiva nell'attacco o la macchina di cui mi sono appropriato dell'IP nel dire no, voglio abortirla? In realtà, quando l'attacco venne teorizzato, non si sapeva bene come poter bloccare la macchina di cui noi utilizziamo l'indirizzo. L'attacco di Mitnick e il successivo articolo apparso sul numero 48 di FRAC, ad opera di Demon9, che diceva IP spoofing demystified, era il titolo, era la classica tecnica che avrete sentito tutti, e non ne avevo parlato prima a Teflud per introdurla adesso, che è quella del SynFlood. il Syncfluid. Ora, io ieri avevo detto come si fa a originare una connessione TCP. Tornando al leader di prima, il TCP utilizza una coppia di due numeri, il numero di sequenza e il numero di acknowledgement, in inglese, di accettazione, lo chiamo io in italiano. E poi utilizza due flag, la flag SYN e la flag ACK. Ora immaginate che io client voglia connettermi ad un server, gli manderò un singolo segmento TCP con il mio numero di sequenza scelto a caso, parola grossa, e basta, nessun dato. Il server risponderà con la flag ACK e un numero di accettazione che è uguale al mio numero di sequenza più 1. È chiaro? Volete vedere un diagramma? È chiaro? E poi con la sua flag SYN, perché anche lui sta iniziando la sua parte di connessione, e il suo numero di sequenza scelto casualmente, parola ancora più grossa. Dopodiché io, che avrò ricevuto il numero di sequenza del server per la prima volta, risponderò a mia volta, quindi terzo passaggio di dati, con la flag ACK e un numero di accettazione basato sul numero di sequenza del server maggiorato di 1. Allora noi adesso cosa facciamo? Mandiamo un pacchetto con la flag SYN e un nostro numero di sequenza con l'IP finto al bersaglio. Il bersaglio, se vede arrivare, manderà un pacchetto col segmento TCP con la flag SYN, il suo numero di sequenza, la flag ACK e il numero di sequenza da noi utilizzato più 1 al vero sistema che possiede l'interfaccia di rete cui è associato l'IP che noi stiamo utilizzando. Questo, se lo vede arrivare, risponde con un reset. Come fare in modo che questa macchina non risponda con un reset? All'epoca si scelse il Syncfluid. Noi mandiamo una marea, no, in realtà pochissime richieste con la flag SYN e numeri di sequenza e porte sorgente a caso ad una singola porta di un server. Quello risponde con un SYNACK, ma noi che abbiamo utilizzato un IP sorgente inesistente, quindi non di un'altra macchina, proprio inesistente o di una macchina spenta, il SYNACK del server va perso nel vuoto, se ne va. Noi andiamo avanti con una ancora e una ancora e una ancora. La macchina a un certo punto non risponderà più su quella porta bersaglio a cui noi stiamo fludando con un suo SYNACK. Perché? Prima dell'utilizzo dei SYN cookies, che sono una specie di aggiunta che utilizza una funzione di hash crittografico basata su alcuni parametri della connessione, c'era il concetto del backlog, ovvero un'applicazione può dire: io posso accettare, se sono un server web, 5 connessioni contemporaneamente, poi dammi tregua che devo spawnare un altro processo, forcare un altro processo oppure creare altri thread, ma comunque 5 per volta. Appena ho associato il socket ad un thread, ti aumento di nuovo la possibilità di farmene ricevere una. Questo backlog, nella quasi totalità dei sistemi Unix, non superava le 8-16 connessioni. Quindi bastavano 16 pacchetti con la richiesta, con i PIN esistenti, questo rispondeva e gli tornava indietro il reset. Dopo 35 secondi riprovava, dopo 64 secondi riprovava, dopo 8 minuti riprovava, fino a quando, ok, se ne stava lì e diceva: vabbè, allora la resetto io la connessione. Ma il nostro attacco dura qualche secondo. Ci basterebbe la prima ritrasmissione di pochi secondi per portare a termine l'attacco. Quindi il Syncfluid non è il flood del tipo esauriamo la banda, oppure se lo facciamo per esaurire la banda i SyncCookie mi proteggono. No, non ti proteggono a niente se ti esauriscono la banda. Se invece ti puoi proteggere dal tentativo di fare in modo che tu non possa più ricevere connessioni perché hanno saturato il tuo backlog, allora sì, i SyncCookie ti proteggono, allora sì, il Syncfluid può necessitare di pochissimi pacchetti e non di una miriade. A riprendersi, semplicemente, allora, questo alloca un socket di risposta per portare a termine l'handshake a tre vie. Fino a quando non c'è stato il timeout, che è variabile a seconda dell'implementazione dello stack, quel socket è allocato, quindi praticamente il backlog è stato decrementato di un'unità. Se io riesco a fargliela decrementare fino a zero il backlog, fino a quando non c'è il timeout, il backlog rimane uguale a zero e quindi lui non potrà onorare nuove richieste. Empiricamente fai conto 3 minuti. All'epoca, ormai con il fatto dei SYN cookies, il SYN flood per portare a termine un attacco di PSPOOF per bloccare l'altro non serve più a nulla. Scusami? Ah sì, ovvio, se uno non abilita i syncookie, la sua macchina potrebbe vedersi saturare il backlog, la coda, quindi chiamiamola coda dei socket, e quindi potrebbe essere ancora vulnerabile a questo tipo di attacco. Quindi veniva chiamato flood perché c'erano tanti pacchetti, ma in realtà non è un flood come quelli che conosciamo oggi per saturare la banda, ne bastavano pochi. Lo possiamo vedere direttamente, ho degli stralci del TCP dump effettuato da Shimomura per vedere l'attacco di Mitnick. Allora, lui qua dà un IP inesistente con cui ha forgiato i pacchetti, non so se si vede bene, vediamo, ok, esatto, che è il 130.92.6.97, che nel momento del suo attacco non esisteva, oppure era una macchina non raggiungibile o una macchina spenta, perché non serve per forza buttare giù una macchina per fare dello spoofing cieco, possiamo scegliere anche un indirizzo che non esiste, 1.2.3.4 per dire, e quindi non preoccuparci del fatto che la macchina con l'interfaccia con l'IP spuffato risponda con dei reset. Lui mandò delle richieste che vengono interpretate da TCP dump con questa lettera S maiuscola ad una macchina, ok? Questi numeri di sequenza sono poco importanti in quanto tali, sono molto importanti a livello del log di TCP dump. In teoria ogni connessione, vi avevo detto prima, dovrebbe avere un numero di sequenza scelto casualmente. Chissà come mai in questa sfilza di richieste con porte sorgente differenti, 601, 2, 3, 4, 5, 6, il numero di sequenza è sempre lo stesso. Questo è un buon indice se siete dei sistemisti con un sacco di log a disposizione. È un buon indice o di un tool codato male o di un malfunzionamento dello stack TCP/IP di una macchina. Se io dovessi codare un tool che fa un synflood, quantomeno cambierei il numero di sequenza in maniera randomizzata, basta utilizzare le funzioni rand o rand presenti nella libreria C, per evitare che si capisca immediatamente che quel numero di sequenza lì proviene da un codice che sta facendo un flood, per dire. All'epoca già utilizzare il TCP dump di norma come faceva Shimomura era soltanto paranoia pura. Siamo in un anno, il 95, in cui può sembrare strano, si entrava nelle macchine magari scrivendo login, nome, password uguale, nei router, nelle macchine l'accesso root consentito, non c'erano filtri di pacchetti e via dicendo, si utilizzavano connessioni in chiaro, quindi all'epoca era un po' una sofisticazione ridicola differenziare i numeri di sequenza, ma oggi ve lo dico giusto per avere un'idea. Piccola parentesi di difesa, se uno utilizzasse i numeri di sequenza differenti in questo caso non si accorgerebbe che è un synflood, magari sì, se l'attaccante non fosse così in gamba da variare tutti i parametri del leader IP e del leader TCP, la finestra, magari qualche opzione, magari cambiare le porte o cambiare anche i pin esistenti. Non basta cambiare un singolo parametro per codare un buon tool e non basta rimanere bloccati da sistemisti di fronte a un dato che sembra strano per non riuscire a capire se sia un attacco o meno. La conoscenza precisa a basso livello dei protocolli permette a un sistemista che analizzi log di rete di capire se c'è un attacco anche laddove un IDS magari non ci arriva. Cioè un conto sono i sistemi automatizzati, il conto è il cervello del sistemista e dell'attaccante, sono due cose ben differenti. Quindi secondo me la conoscenza dei protocolli per un sistemista di rete o un network engineer è qualcosa di fondamentale, non di importante. Se non l'avete avrete sempre una cartuccia in meno rispetto ad un attaccante che invece abbia queste conoscenze. Fine della parentesi. Lui va a saturare la backlog della macchina server. Ad un certo punto che cosa fa? Si collega, e qua è il nocciolo dell'attacco dell'IP spoofing, ad una macchina, la macchina X-Terminal. Queste sono tutte richieste con numeri di sequenza differenti, con numeri di sequenza uguali anche in questo caso, perché vediamo con la freccina se riesco a farvelo vedere, in questo caso il numero di sequenza finisce con 990, nella richiesta successiva è 991, in quella successiva che è sotto sarà 992. Anche qui sono delle query sequenziali per iniziare delle connessioni, cui subito immediatamente la stessa macchina di Mitnick risponde con un reset. Perché fa questo verso la macchina X-Terminal? Non è un vezzo o per camuffare i log, in realtà questo è un attacco o un'operazione di sonda. Lui sta sondando quella che è la generazione, che dovrebbe essere casuale, dei numeri di sequenza della macchina X-Terminal. Abbiamo visto prima che per fare una connessione TCP, entrambe le parti si scambiano un numero di sequenza che è diverso per ogni connessione. Questo numero dovrebbe essere sempre differente, sempre scelto in maniera casuale. All'epoca non era così e quasi tutti avevano sto problema. Ovvero si seguiva una regola abbastanza sciocca. C'era un RFC, che è il 793, che diceva in teoria i numeri di sequenza dovrebbero aumentare di 125.000 unità ogni mezzo secondo. In realtà non si sa come mai, all'epoca tutti lo facevano aumentare di 128.000 al secondo. Ovvero ogni mezzo secondo, questo vuol dire però che in un quarto di secondo non è che diminuisse di una, aumentasse di una frazione, eh? Ogni mezzo secondo, preciso come l'orologio del clock interno, veniva aumentato il numero iniziale di sequenza di un'eventuale connessione di 64.000. Ogni secondo, quindi di 128.000, e in più di 64.000 ad ogni nuova connessione ricevuta, oltre ai normali aumenti derivanti dal clock. Lui cosa vede? Vede che i SIN che gli tornano indietro dal server, quindi in questo caso 202.18.24.000, 202.19.52.000 e andando ancora sotto, 202.20.08.000, se voi faceste una semplice sottrazione dall'ultimo ai precedenti, vedreste che variano di un multiplo di 64.000, ovvero la macchina X-Terminal aveva questo baco, che all'epoca non veniva considerato tale. Cosa interessante, oggi per alcune macchine, vedi Windows è peggio, è ancora più semplice, lo vediamo fra breve. Non veniva considerato un baco, si aveva questo incremento a seconda del clock di 64.000. Mitnick se ne accorse e allora decise di fare una cosa, ed è questa la teorizzazione dell'attacco. Avendo saputo che X-Terminal risponde con incrementi di 64.000, si collega utilizzando l'IP di server della stessa porta che lui prima aveva floodato con il SynFlood per riempire la coda di socket accettabile dal vero sistema server. Manda una richiesta SYN e immediatamente dopo, guardate, non aspetta nemmeno il SYN hack del server, manda in un periodo di tempo breve, purtroppo non ho i timestamp in questi log, manda già quello che secondo lui è l'hack giusto, ovvero la somma di 1 più il SYN, il numero iniziale di sequenza, che dovrebbe mandargli il server. Perché? Lui ha visto che ogni mezzo secondo aumenta di 64.000. Ne chiedo a un sistema 20, 30, ma ne bastano anche 4. Se vedo che c'è un pattern fisso, gli mando subito dopo una richiesta da parte di un altro IP e rispondo già come se mi avesse mandato un numero di sequenza che io so già che aumenta di 64.000 ogni mezzo secondo. Quindi posso mandarne un 5, 6, 10, considerando che magari qualcun altro si colleghi a aumenti di suo di 64.000, che sia passato magari un secondo o due per eventuale lag di rete, ma con questo range di hack che mando io, prima o poi indovinerò quello che era il numero iniziale di sequenza, e a questo punto cosa succede? Io non vedo nessun dato, Mitnick non li vedeva, perché dalla sua macchina, utilizzando l'IP di server, non vedeva i dati, che andavano verso server, alla porta floodata dal SynFlood, che quindi non rispondeva con i reset. A questo punto Mitnick si trova nella possibilità di andare avanti, utilizzare la flag push identificata qua nei log con la lettera P, e inserire dei dati. I dati passati alla storia, come i più divertenti di quegli anni, soprattutto nelle macchine aperte con file system esportato via NFS al mondo, magari in scrittura, era il classico echo, con due più distanziati da uno spazio, nel file .rhosts. Lui cosa fa? Mette l'rhosts da parte di una macchina che poteva farlo, poteva collegarsi solo lei, magari per motivi di access list, ATCPD, piuttosto che per motivi di firewalling che Shimomura potesse avere all'epoca, non credo. Si collega, inserisce questa backdoor, dopodiché si potrà collegare lui, con qualunque P, dati i due più, a quella stessa shell. Senza password. Detto, fatto, l'attacco è durato non più di una decina di secondi tra l'aver bloccato il vero server con il SynFlood, aver fatto le richieste da Apollo verso X-Terminal per i numeri di sequenza, averlo predetto, avendo mandato la nostra richiesta, avendo portato a termine una connessione cieca, avendo inserito i dati e avendola poi chiusa col normale invio di una FIN e di due reset giusto per essere sicuri. Questo perché funziona? Una domanda che dovrebbe venirvi spontanea, se anche non la dite, spero che l'abbiate in testa, è: ma come? TCP si manda i numeri di sequenza di accettazione per dire ti ho mandato sti dati, tu li hai accettati, anche io li ho ricevuti, li ho accettati, ti sto mandando questi. Lui che non vede questi numeri di sequenza non vi bada, eppure io devo ricevere ed accettare i suoi dati? La risposta è sì, perché le due parti della comunicazione TCP sono, da questo punto di vista, totalmente indipendenti. Siamo in presenza di un full duplex nella pratica portato alla piena teoria, e di solito non accade spesso in protocolli di livello così basso e così vecchi a livello implementativo, perché qua parliamo di anni 70 come idee dei protocolli TCP/IP. Poi ok, ci è voluto qualche anno per farli evolvere, ma comunque siamo intorno a quegli anni. Io, anche se non vedo le risposte del server, posso fare in modo che lui le accetti. Avete mai usato Netstat? Presumo di sì. Quando ci sono delle connessioni con il protocollo TCP, vi troverete ad avere delle paroline di fianco, SYN-RECVD, Established, FinWait 1, FinWait 2, TimeWait. Queste sono divertentissime. Ora, al di là dello spiegarvele tutte, ci sono su questi articoli qua, da cui vi sto facendo vedere i diagrammi e i log, ve li andate a vedere, sono bellissimi. Oppure vi comprate un bellissimo libro, che dopo vi consiglio, e trovate assolutamente tutto su quello. Un po' una mia fissa consigliare sto libro, lo consiglio a tutti, anche alla mia ragazza, anche non ne frega niente. Noi diciamo, una volta che la connessione alla CEC è stata organizzata e mantenuta, avendo indovinato il numero di sequenze del server, a far passare il suo stato della connessione su established. Qualunque dato io invii, fregandomene delle risposte che lui mi possa eventualmente dare, verrà inserito nella coda di buffer che dovrebbe andare dal kernel all'applicazione che ha quel socket. Nel momento in cui l'applicazione dice dammi i dati arrivati da questo socket, li esegue. Non è importante per me vedere l'eco del daemon RSH o del daemon R-login che io sto attaccando, o fosse il daemon telnet o il sendmail. Non me ne frega niente di vedere l'eco del mio comando e di vedere l'output delle risposte, soprattutto quando il comando che io devo inserire alla cieca è così banale. Se voi aveste accesso da root come aveva Shimomura da quella macchina, perché lui da server poteva collegarsi a Xterminal come root senza password, era quella la sua deficienza. Se voi avete un accesso come root, avete bisogno di stare lì a immettere decine di comandi per 20 minuti guardando le risposte? Non credo proprio. Infilate la prima backdoor disponibile a seconda del servizio aperto e vi ricollegate poi con calma. Poi a quel punto log, mica log, altre backdoor, modifiche varie, sono altri discorsi. Non è importante stasera. Quello che è importante è che noi ce ne freghiamo allegramente di quelle che sono le risposte del server. Ora, come predire i numeri di sequenza? I numeri di sequenza cadono sostanzialmente entro tre categorie. Quelli che seguono ancora la regola stupida dei 64.000 o suoi multipli o suoi derivati concettuali, quelli che invece hanno una variazione incrementale a seconda del tempo che passa tra una connessione e l'altra, quelli che invece hanno una generazione casuale o pseudo-casuale del numero di sequenza. Tanto per fare piacere agli smanettoni, Linux e OpenBSD sono i livelli più alti quanto a generazione pseudo-casuale. Per fare ancora più piacere, Windows fa cagare in una maniera che fa quasi compassione, cioè c'è da provare tristezza nei confronti di un sistemista Windows, tranne il nuovo 2000, che poverino arriva a metà della scala di difficoltà, ma per tutti, compreso NT Final Service Pack 3, in determinati casi Final Service Pack 6, è possibile operare una connessione spuffata alla cieca in maniera più semplice che non di quella che dovete fare Mitnick nel 95. Cioè sono passati 6 anni ed è più facile connettersi con l'IP di un altro a una macchina Windows 98 o Millennium Edition di quanto non fosse nel 95, alla faccia dell'evoluzione tecnologica. Come si fa a capirlo? Qua purtroppo viene la nota dolente dell'attacco, non è possibile predirlo mediante incantesimi o derivazioni a distanza, bisogna toccarlo questo sistema, ovvero bisogna operare delle connessioni TCP, anche brevissime, in un certo numero, in modo da cercare di trovare un pattern matematico tra i numeri di sequenza generati. Poi questo può essere anche facile, se il nostro obiettivo è anche una porta 80 aperta, oppure qualche servizio di quelli di NetD, tipo il Chargen, l'Echo, quelle minchiate lì. Ma sì, qualunque cosa, esatto, NetBIOS, io posso anche inviare una query che sembri normale, legittima, tipo get slash, a un server web, e intanto mi sono già preso il numero di sequenza, faccio 3-4 richieste, so già che tipo di server è, ha 4 pagine differenti, che siano magari anche correlate dal punto di vista dell'organizzazione del server, e che quindi non sembrino proprio scelte a caso così, avrò i miei bei numeri di sequenza, senza che debbano per forza pensare ad una sonda, ad un attacco di tipo probe. Oppure si fa un semplice probe, tanto magari non gliene frega nessuno, di 10 pacchetti. Mandiamo 10 pacchetti, vediamo 10 numeri di sequenza e tentiamo di correlarli. Effettivamente ne bastano 10 per avere un'idea di massima, perché se segue la regola dei 64.000 ogni mezzo secondo ne bastano 3-4. perché non è possibile in una generazione pseudo casuale, o comunque rarissimo, che vengano fuori valori che sottratti l'uno all'altro, cioè l'uno al precedente, diano 64.000, 128.000, 192.000 e via dicendo. È un po' strano, soprattutto quando tutte le differenze anche tra questi tre pacchetti hanno lo stesso multiplo. Se è una tipo Microsoft è divertente, nel senso che invece di aumentare di 64.000 possono aumentare in alcuni casi anche di 1, 3, 5, cioè non devo stare neanche a predirlo, mando 10 pacchetti da un numero di sequenza, quello dopo più 1, più 2, più 3, più 4, ho già beccato tutte le possibilità, se anche in quella dopo facesse 7 invece che più 5, ne mando 10, se vedo che il massimo è 8, se vedo che il massimo valore di cambiamento è 300 ne mando 350, che comunque, voglio dire, per un attacco di questo tipo arrivano con l'IP di un altro, primo. Seconda cosa, 350 pacchetti, fossero anche 50.000, quella banda che abbiamo a disposizione oggi è pochissima, cioè non appesantisce me, non appesantisce la banda, non dà problemi a nessuno. Non stiamo a parlare di considerazioni sullo spreco di banda, qua purtroppo parliamo di attacchi, lo spreco di banda può starci dentro, ogni altra considerazione qui non c'entra. Oppure abbiamo sistemi che rispondono davvero con numeri che non sembrano avere un trend matematicamente correlabile, calcolabile. OpenBSD soprattutto, oppure qualunque implementazione buona dell'RFC 1948, anche questo del solito Bellowin, che dice, ok, la regola dei 64.000 abbiamo visto che fa schifo, perché qualcuno è riuscito nel 1995 a portare a compimento un attacco teorizzato nel 1985. Cioè noi sappiamo a livello teorico dal figlio di Morris dell'NSA, il famoso Morris Jr. dell'Internet Worm, questa sono note di storia che soltanto chi è collegato a Internet da un anno o due credo non conosca, questo teorizzò Morris Jr. nell'85. Guardate che con il TCP/IP fatto così com'è, con i numeri di sequenza così facilmente predicibili, è possibile connettersi con l'IP di un altro senza problemi. Noi oggi, a distanza di 16 anni, abbiamo macchine che subiscono lo stesso tipo di attacco. La cosa divertente da notare è che l'IPv6 e l'estensione principalmente deputata a questo scopo, IPsec, vennero fuori anche per questo, per aggiungere uno strato di autenticazione crittografica per impedire l'utilizzo dell'IP di altre interfacce di rete. Orbene, anche IPsec incomincia a avere i suoi annetti, voglio dire, i primi compleanni li ha già passati da un pezzo, eppure voi lo utilizzate con il vostro provider? No. In realtà pochi prodotti commerciali, ognuno con la sua differenza implementativa, per le VPN utilizzano IPsec, peraltro in malo modo. OpenBSD, anche lui un IPsec che è difficilissimo da configurare per chiunque non si sia letto il kernel deputato allo scopo per le associazioni di sicurezza. Associazioni di sicurezza sono un campo particolare di IPsec, stasera non ne parliamo, se volete c'è l'articolo anche su IPsec. Insomma, non lo utilizza nessuno, quindi la rete, come è strutturata oggi, in mancanza di un generatore casuale serio dei numeri di sequenza, non è che sia vulnerabile, fa totalmente cagare. Quindi tutta la sicurezza delle connessioni TCP è deputata soltanto alla generazione dei numeri casuali. Linux ha qualcosa di strano. La serie 2.0 funzionava a questo riguardo, tranne un errore che adesso vediamo, meglio della 2.2 e meglio della 2.4. Ovvero effettivamente il generatore di numeri utilizzati da TCP era migliore. Si avevano dei risultati in sede di probe dei numeri di sequenza che erano molto più difficili da interpretare di quelli che abbiamo oggi. E quelli comunque che abbiamo oggi sono complessissimi. È quasi impossibile portare a termine un attacco simile nei confronti di Linux. Però all'epoca avevano un problema. Tre semplici sviste all'interno dello stack TCP/IP permettevano di operare un attacco di questo tipo senza neanche vedere i numeri di sequenza, senza neanche predirli, senza neanche mandarli. Ovvero, si poteva inserire dati nel primo pacchetto, quello con la flag sin, dall'FC in teoria non sarebbe possibile e Linux se li pigliava. Valutava che il numero di accettazione fosse giusto rispetto al numero iniziale di sequenza del server solo se c'era la flag hack. Benissimo. Mandiamo tot dati senza la flag hack e Linux diceva ok, li metto in coda, tanto prima o poi mi dovrà indovinare il numero di sequenza. Terza svista, se chiudevamo una connessione non ancora stabilizzata con la flag fin che serve per chiudere le connessioni, diceva la connessione è chiusa, grazie per i tuoi dati in coda, li passa all'applicazione. Ma come? Non dovevo ancora indovinare il numero di sequenza? Quindi il sistema più complesso da attaccare all'epoca per l'IP spoofing cieco era alla fine il più ridicolo da abbattere, ovvero Linux fino alla 2.0.36. questo venne detto, ci sono ancora macchine, server di università importanti, poi probabilmente qualcuno delle forze dell'ordine si lamenta che ci siano cretinotti che attaccano Polito e company, ma voglio dire, se ci sono ancora macchine con il kernel 2.0, con cui chiunque può accedere con l'IP di qualcun altro e lasciare comandi dentro, al di là poi degli overflow, al di là di exploit di altro tipo, insomma, c'è qualcosa che non va. Sicuramente, al di là del fatto che manchi l'infrastruttura sicura di base nei protocolli, manca anche la conoscenza da parte dei sistemisti. Questo purtroppo è il problema più grande della sicurezza in Internet. È effettivamente difficile seguire ogni successivo baco e ogni successiva patch, sono d'accordo, però questo problema è del 99, sono passati 2 anni, vogliamo fare qualcosa? Boh, pian piano spero che le macchine 2.0, 35 e sotto spariscano. In Italia ce ne sono troppe, non tante, ancora troppe. Come fare? Esistono vari strumenti in giro, sono disponibili sul nostro sito sia una sonda che fa vedere in maniera molto semplice quali sono i numeri di sequenza di uno stack TCP/IP remoto e fa vedere anche le correlazioni tra l'uno e l'altro in modo da dare un'indicazione di massima. L'indicazione di massima su cosa l'ho strutturata? Sulla leggerissima modifica di operazioni matematiche che aveva fatto l'autore di Snifit qualche anno fa, riprese poi da Fyodor in Nmap. Praticamente si effettuano somme quadratiche per calcolare una media di un certo tipo, si guarda piuttosto la correlazione con il round trip time, oppure si dividono tra di loro per vedere se ci sia un massimo comune divisore, minimo comune multiplo, quanto vari. Banalità, se vi guardate il sorgente sono immediatamente comprensibili. E poi uno strumento divertente che è ancora utilizzabile, ovvero praticamente se avete presente il programma Mail, ok, ci sono Helm, Pine, poi tutti i client per X, se avete presente Mail, subject, metti il tuo testo, metti un puntino, grazie, arrivederci, questo qua fa la stessa cosa, soltanto che farà apparire negli header delle mail i classici received from degli IP inesistenti, perché è in grado di fare lo spoof su macchine che sono vulnerabili in varie categorie, Microsoft, Unix ancora non patchate, piuttosto che implementazioni deboli di Solaris, piuttosto che, non lo so, le vecchie Linux. Ce n'è ancora un monte, se andate a guardarvi la lista degli open relay per lo spam, la cosa più divertente è che la maggior parte sono macchine ancora facilmente abbordabili da questo tipo di attacco. Ogni tanto faccio dei test e vedo anno dopo anno che sto tool continua a funzionare, mi sembra strano, però se ve lo volete scaricare e mandare mail con IP inesistenti o irrintracciabili è lì. Questo per quanto riguarda lo spoofing cieco. Ci sono anche problemi di un differente tipo, ci sono macchine che non variano il numero di sequenza, cioè è sempre lo stesso, quindi non è più importante che sia casuale, pseudo casuale, che vari col tempo, che vari tanto poco. Sostanzialmente le classiche webcam di vecchio tipo con l'interfaccia web, piuttosto che server di stampa senza computer, gli scatolotti con la porta stampante, la porta Ethernet, Reggio 45, insomma quelle cagatine lì, avevano spesso degli stack con numeri di sequenza sempre uguali o comunque che aumentavano di uno. Il divertimento non è soltanto l'attacco di Mitnick, cioè io vedo fin troppi tool in giro che promettono di fare lo spoofing, peraltro soltanto contro le vecchie macchine Unix, dicendo mettiamo echo più dentro l'rhost, sì ok, ma nessuno usa più RSH, in realtà pensate all'idea di spuffarsi contro una webcam e cancellare le immagini, per esempio quelle di una telecamera a circuito chiuso, per dire un esempio qualunque, piuttosto che un server di stampa intasarlo. Allora i server di stampa, perché sono sistemisti intelligenti che mettono i log sulla stampante, perché? Perché quelli elettronici possono essere contraffatti, ma se non hai accesso alla carta invece no, ma se il server di stampa viene floodato da un IP che non esiste, quindi neanche verrà rintracciato nei log del server di stampa, lo carico di lavoro, quello passa tutto il tempo a scrivere X sul modulo continuo e magari lo esauriamo prima che ci sia il log di un accesso ad un ascensore. Cioè lo spoof, che sembra una cosa storiografica, in realtà su determinate macchine può avere ancora degli obiettivi interessanti per quanto riguarda l'occultamento dell'origine dell'attacco. Questo per chiudere lo spoofing. L'altro attacco interessantissimo che si fa sui numeri di sequenza è l'hijack. Il termine hijack in inglese, appena cominciate ad addormentarvi tutti smetto, tranquilli. Il termine hijack in inglese deriva come forma gergale dai tempi del proibizionismo, quando non si potevano comprare le bottiglie d'alcol, c'era chi si fregava le casse che venivano portate in sedi governative, in depositi governativi, perché venivano sequestrati. il sequestrare le casse ai sequestratori ufficiali veniva chiamata un'azione di hijack, cioè pigliare durante il transito le casse di superalcolici e farle sparire. Negli attacchi al TCP/IP questo cosa vuol dire? C'è una connessione con dati che vanno avanti e indietro. Io ho due possibilità: o li modifico e siamo in presenza dello scenario man in the middle, oppure no, blocco una delle due parti e piglio io le sue credenziali per andare avanti nella connessione, dopo che questa è stata già portata a termine. Questo attacco si può fare sempre, sì e no. Sì, se siamo in locale o lungo il percorso tra le due macchine. Se siamo in locale col client, in locale col server o su uno degli hop, vedremo passare i dati. Se vediamo passare i dati, non dobbiamo indovinare il numero di sequenza, non dobbiamo immaginare cosa stiano trasmettendo, lo vediamo perché possiamo sniffare il tutto e allora possiamo desincronizzare la loro connessione. Questo per la risposta sì. La risposta no. Quasi sempre no se vogliamo fare l'hijack di una connessione remota di cui non vediamo i dati. Lì cosa dobbiamo fare? Operare come prima, due sonde, una al client, una al server. Vediamo il numero di sequenza, cerchiamo di predirlo per entrambi, cerchiamo di predire quanto ci mettono a mandare i dati, cerchiamo di predire che dati si stanno inviando, perché se si mandano coglionazzo slash n sono pochi byte, se si mandano una query DNS sono un po' più di byte e noi non lo sappiamo. Certo, potremmo prevederlo. Anche lì la solita storia: se io su RC dico a uno, collegati a questo sito che vende libri con carta di credito, so che la prima cosa che fa è vedere il sito e quindi una query DNS per quell'indirizzo. Benissimo, potrei cercare di fare l'hijack della connessione al DNS, dargli un IP mio, spacciarmi per il sito dei libri e pigliarmi la carta di credito, per dire. Quindi in alcuni casi è possibile ipotizzare il tipo di dati trasferiti, nella maggior parte dei casi purtroppo no. E qui bisogna giocare sui tentativi con numeri di sequenza per cercare di desincronizzare la connessione. Il gioco che di solito si fa è su un altro parametro del leader TCP, ovvero la finestra. Ieri l'ho detto a qualcuno, la finestra serve per il controllo di flusso sulla quantità di dati trasmessi. In pratica il server dice, guarda, io ne posso accettare al massimo 50k, è inutile che me ne mandi 70 per volta, scendi al massimo a 50k. Ora, gli RFC dicono che gli hack che una macchina può ricevere sono validi solo se rientrano tra, se sono maggiori dell'ultimo hack giusto ricevuto, ovvero dell'ultimo numero di sequenza inviato, e se sono minori di questo valore più la somma della mia finestra, che sono più o meno i byte che potrei ricevere dall'altro lato. Se io ricevo un hack che è maggiore, rispondo con un reset. Se ricevo con un hack all'interno della finestra TCP, dico vabbè, non è quello giusto, andiamo avanti. Se vuoi mandamene altri, ma non rispondo con errori. Se la finestra di una delle due parti è molto ampia, potrei provare a mandare pacchetti a caso sperando di hijackare una connessione remota. A mio avviso, per asintoto, si avvicina al no maiuscolo. Quindi quando parliamo di hijack di una connessione o di man in the middle, noi vediamo transitare i dati, non ci sono santi che tengano. Ora, vediamo un piccolo diagramma per capirci e per capire cosa sia la desincronizzazione di una connessione. Prima di tutto, uno mi potrebbe dire, e questa è la domanda classica che c'è un po' dappertutto, a che cosa serve l'hijack? Voglio dire, tu hai già un accesso root su una macchina di una rete locale, perché puoi sniffare. Se puoi sniffare, ma pigliati le password, piuttosto che fai qualche altro tipo di attacco. A cosa serve hijackare una connessione? Nel caso, per esempio, di sessioni in chiaro, ci potrebbero essere delle autenticazioni che non necessitano ogni tanto di crittografia, perché il sistemista pensa di essere furbo e utilizza magari token esterni, tipo Kerberos, oppure utilizza le one time password, ovvero la password che stai utilizzando la utilizzi oggi, poi basta, la dependiamo dalla lista, dovrai utilizzarne un'altra. Benissimo, io lascio che il tipo si connetta con Kerberos o con le one time password. Appena si è connesso, io gli desincronizzo la connessione e me la piglio, qualunque cosa stesse facendo. Quindi comunque fare hijack in locale può avere un senso al di là dell'accesso che ho già da root su una macchina di quella rete locale. Per vedere un minimo diagramma, se lo trovo, che con una finestra così piccola, vabbè, questi sono ancora, questo qua avremo di dire TCP, il three way, ok, questo era quello di prima che comunque vi ho spiegato a parole come si stabilisce una connessione TCP. Vabbè, ma va bene anche adesso. Allora, immaginate che uno faccia, che ci sia questa relazione tra client e server. Io vedo passare il SIN del client, vedo passare il SINAC sotto del server. A questo punto il client, prima di mandare il suo terzo ed ultimo segmento, ha già passato il suo stato interno del socket su established. Per lui la connessione è stabilita, anche se in realtà per il server ancora no, perché si aspetta l'ultimo, il terzo segmento in arrivo dal client. Cosa succede se io, utilizzando l'IP del client, a questo livello, prima che il client mandi il suo hack, questo qui, mando un reset? Il server dirà, ah ok, la connessione non c'è. Il client sarà convinto che la connessione ci sia ancora. Quindi l'utilizzatore magari di un telnet o di una connessione a sendmail o di una connessione a POP3 o FTP è convinto di essere connesso, e magari l'applicazione dice connected to, soltanto che è convinto che ci sia molto lag di rete. Cazzo, come lento, non va niente, perché rimane lì impallato per un timeout minimo, che di solito, vabbè, è due volte l'MSL, varia per ogni stack, fate conto, qualche minuto, sufficiente ancora per portare in pochi secondi l'attacco. A questo punto noi, siccome tanto il server è già tranquillo, mandiamo un nuovo SIN con lo stesso IP, SINAC, HACK. Qui succede una cosa un po' strana, per il server questa sarà la stessa connessione con le credenziali di prima, volendo, se venissero inviate con i dati all'interno del three-way. Questo non succede quasi mai, e quindi questa tecnica di desincronizzazione non si usa quasi mai, ve l'ho detta soltanto a livello concettuale. Molto più utile, cioè avete capito come mai non serve, perché a questo livello la maggior parte delle volte da RFC le autenticazioni non sono ancora avvenute, qua la connessione deve essere ancora stabilizzata, dopo ci sono le autenticazioni, quindi in realtà non mi serve ancora molto a hijackare questa connessione. Però subito dopo il server va avanti e incomincia a spedire quella flag push dei dati. Ora, cosa succede se ne manda 10, il server risponde con 10, e prima che l'utente del client ne mandi altri X, gliene mando io X al server. Il server risponderà con un hack che arriverà al client. Il client dice, ma no, io non ti ho ancora mandato sti dati. E dico, no, non è giusto. Però il server dice, come non me li hai mandati? Li ho visti arrivare, io li ho già processati, è giusto come? Te lo rimando. E l'altro, no, guarda che mi dovresti mandare questo, perché questo è il mio numero di sequenza, non quest'altro che tu mi mandi con l'hack. No, ti dico io che il tuo SIN è questo perché l'ho visto arrivare. Continuano avanti e indietro e si ha quella che viene definita tempesta di hack. L'hack storm avviene perché entrambe le parti insistono nel voler avere ragione a tutti i costi. E dicono, no, il tuo numero di sequenza è questo, ma no, non è questo, è quest'altro, no, è questo, no, è quell'altro. E vanno avanti, non c'è verso, ci sono alcune macchine che rispondono meglio. Linux, è molto piacevole dirlo, risponde meglio da un punto di vista di architettura. Dal punto di vista dell'attacco invece è peggio. Perché? Perché tende a calmare le tempeste di hack. Man mano che ne vede arrivare troppi, le manda con più calma. Il che cosa vuol dire? Che se noi siamo abbastanza lenti nell'attacco, e quindi su un sistema normale la tempesta di hack in un log di TCP dump avrebbe un certo peso, sotto Linux ha un peso minore. Quindi questo è molto bello a livello concettuale, probabilmente gli ingegneri potranno anche masturbarsi su questa cosa, guarda come intelligente Linux, non consumiamo banda. In realtà però dal punto di vista dell'attacco questo è un neo, perché se la tempesta di hack è più piccola è più difficile immaginare che ci sia una desincronizzazione di un certo tipo in corso. Anche qua bisogna avere l'occhio lungo sui protocolli per chi legge i log. A quel punto il server allora è convinto di aver ricevuto più dati. Bene, il cliente vero non lo sa. Mentre fa la sua battaglia col server, noi possiamo andare avanti con il vero IP, con l'IP del cliente, perché noi sì che sappiamo quali sono i veri numeri di sequenza. E quindi mandandoli così come il server a questo punto se li aspetta, il server non farà altro che accettarli. Ora, immaginate di avere un tipo che si connette a sendmail, a qmail, a postfix, ha già lasciato il suo IP, ha già detto da parte di chi è la mail, ha già detto a chi va la mail, e noi arriviamo prima che metta il contenuto. Il contenuto ce la mettiamo noi, finiamo di spedire la mail, per dire alla ragazza ti lascio invece di ti è arrivato il mazzo di rose, ok, questo è un esempio stupido, però rende l'idea di cosa si potrebbe realmente fare. Non sempre attacchi di questo tipo servono per ottenere un accesso non autorizzato. L'accesso non autorizzato lo lasciamo a chi vuole utilizzare l'ultimo exploit uscito su Backtrack. In realtà ci sono determinate condizioni di attacco in cui è più utile spacciarsi per qualcun altro, per piccole cose. Immaginatevi solo che uno si stia collegando al server dell'azienda perché ogni giorno deve consegnare delle relazioni e soltanto lui è in grado di ricevere la conferma di queste relazioni, magari una controparte da parte di un altro laboratorio all'interno della stessa azienda. Se noi gli hijackiamo la connessione, siamo noi eventualmente a veder passare un qualcosa di cui non avremo mai avuto le credenziali perché usano le one-time password per ottenerle da noi. Oppure siamo noi che possiamo inserire una relazione differente, che è ancora più divertente, e solo sniffando non potremo mai farlo. Questo per avere un'idea di cosa l'hijack possa servire. Il man in the middle invece si utilizza in due modi. O con l'hijack normale, quindi praticamente in questo caso noi non solo desincronizziamo la connessione, ma la risincronizziamo in maniera trasparente agli occhi delle due parti, ovvero prima gliela rompiamo e loro due incominceranno a combattere tra di loro, poi ci facciamo noi carico delle operazioni, delle coppie, dei numeri di sequenza dell'uno e dell'altro capo della connessione. Siccome uno si aspetta X e invece arriva Y, io Y lo tramuto in X e glielo passo. È ovvio che arriverà anche l'Y sbagliato, che produrrà l'incazzamento da parte dell'altro, ma se io lo trasformato e lo mando in X, lui non si incazzerà più dopo magari e andrà avanti. Cioè io sono nella posizione di poter gestire i pacchetti un po' a sinistra e a destra della connessione e fare in modo che dopo un minimo lag iniziale client e server non si accorgano che la connessione passa da me, a meno che uno non controlli il flusso dei dati nella rete, e a quel punto io posso davvero impersonificare un server web, un server di posta. Posso impersonificare un server Kerberos, mi piglio tutti i token, gli do finti, questi incominciano a utilizzare i token finti e il server viene compromesso magari anche dai miei di token, per dire. Piuttosto che posso accettare crittografia o non crittografia magari, immaginate per esempio che io possa hijackare una query DNS. Ok, non c'è bisogno di fare lo spoof del DNS che magari vediamo dopo. Io faccio l'hijack di una query al DNS. Voi volete sapere chi diavolo è, quale diavolo è l'indirizzo IP della vostra banca per fare un banking. E io riesco a fare l'hijack perché sono in vostra rete locale e vi passo il mio IP. E ho fatto un server web identico, perché me lo sono mirrorato, a quello della banca. Ora, è ovvio che ci sarà della crittografia tra voi e me, ma voi scegliete comunque me perché io hijackando la prima connessione non ho fatto uno spoof da dover cambiare i numeri di sequenza, i dati e via dicendo. Vi ho dato proprio un IP differente. Voi state venendo da me. Mi date la vostra chiave pubblica, io ve ne do una mia. Ci abbiamo la chiave privata, facciamo i numeri primi, grossi quanto vogliamo. A un certo punto mi dà il numero di carta, io lo passo anche al vero server dopo, magari. Quindi la vostra operazione va a buon fine, ma io ho un'informazione in più che prima non avrei potuto avere. Ora, non per fare il terrorismo psicologico, questo non può accadere con facilità su internet, anzi, è ben difficile, perché vuol dire o compromettere la macchina del vostro provider, può capitare, o compromettere una macchina del provider o della rete locale della banca. Può capitare, però stiamo parlando di una cosa un po' complessa. Più facile sarebbe se il DNS verrebbe compromesso. Ok, purtroppo capita che ogni 5 mesi ci sia un exploit per il DNS. Vabbè, l'importante è patcharlo e sperare che la gente non sia in grado di fare spoof degli IP nelle risposte del DNS, mettere su mirror di siti di una certa rilevanza e collezionare migliaia di informazioni riservate. Non c'è da preoccuparsi più di tanto, io ne faccio di acquisti su internet veramente a tutta gallara, non credo che ci sia il problema di doversi immaginare hijack di connessioni o spoof del DNS. In realtà queste cose sono degli attacchi che, sebbene siano difficili a livello teorico, semplici come implementazione, sono però di nuovo difficili a livello di scenario a disposizione dell'attaccante, quindi non sempre c'è possibilità di farli, ok? Anche per l'hijack, vabbè, ci sono quello classico, Ant, lo trovate ovunque, su Packet Storm, su Alta Vista, pure su qualunque motore di ricerca, mettete Ant.tgz, così magari non vi trovate tutte le opere in inglese col verbo to hunt, e utilizza vari metodi. Essenzialmente ha un hijack anche un po' più particolare, che utilizza un altro protocollo, il protocollo ARP. Così vi do un'altra ultima mazzata, vediamo quanti si addormenta a nostro punto. L'ARP a cosa serve? Noi abbiamo gli indirizzi IP, però noi mandiamo i dati da un IP all'altro su dei mezzi fisici. Purtroppo per noi il mezzo fisico non sa che cosa voglia dire IP, in realtà si cura ben poco dei dati che stiamo trasmettendo e del modo in cui li trasmettiamo, al di là della semplice copia nel driver di Totbyte. Quindi ci deve essere un modo per capire a chi cavolo dare il pacchetto che ha un IP di destinazione. A questo è deputato il protocollo ARP, che praticamente chiede a tutte le interfacce presenti sulla rete locale chi diavolo è che ha l'indirizzo fisico cui corrisponde l'interfaccia di rete che ha questi indirizzi IP. Soltanto la macchina che ha quell'IP risponderà, dovrebbe, perché in realtà se c'è un attaccante su una rete locale che risponde anche lui a questa query e inserisce un altro indirizzo fisico, abbiamo due scenari possibili. Un denial of service, in cui io faccio credere al client che l'indirizzo fisico di rete del server è un altro, e quindi il server non gli otterrà più i dati che dovrebbe ricevere, il client non capirà più perché questi diavolo di dati non vengano ricevuti dal server, non ci saranno reset, non ci saranno chiusure di connessioni, non ci saranno i CMP di errore, semplicemente nessuno si becca questi dati perché nessuno ha quell'indirizzo fisico che magari noi abbiamo specificando facendo lo spoof delle risposte ARP. Oppure noi possiamo dire di qua di uno switch che abbiamo un indirizzo fisico di un'interfaccia di rete di là dallo switch. Se sapete come funziona uno switch, lui gestisce una coppia indirizzo fisico porta per evitare di dare a tutti lo stesso pacchetto. Ha una tabella interna che gli permette di associare ad ogni porta fisica un indirizzo fisico di rete. Immaginate cosa può succedere se non è configurato per bloccare la porta nel caso l'indirizzo cambi. Quindi io ho il mio indirizzo fisico, lo switch sa che sulla mia porta c'è quell'indirizzo, appena vedo una richiesta di un altro IP rispondo anch'io dalla mia porta. Quindi nella tabella dello switch la mia porta vedrà associato un nuovo MAC. Se lo switch non è configurato per bloccare la mia porta e notificare l'amministratore, potrebbe capitare, dico potrebbe, che magari lo switch mandi anche alla mia porta i dati per un altro indirizzo fisico, che se fosse su una LAN che prima ai miei occhi era switchata diventerebbe per magia visibile. E quindi visibile anche se per malaugurata ipotesi ci fosse un attaccante su questa rete locale che potesse sniffare. E quindi anche laddove ci siano tanti switch in cascata potrebbe comunque capitare, visto che devono fare un minimo di proxy delle query ARP per vedere gli indirizzi dove sono situate le macchine. Se io riesco a variare questa tabella potrebbe esserci la possibilità di sniffare al di là dello switch. Ci sono altri switch che sono ancora più beoti. Nel caso ad esempio che io insista nel cambiare l'indirizzo fisico, sempre spuffando le risposte ARP, di tutte le porte, a un certo punto lo switch dice, ok, qua sta diventando un puttanaio, mi sono rotto le valle di fare lo switch, adesso funziono come un hub. E a quel punto è come se nessun segmento di rete fosse mai stato switchato, vedremo di nuovo tutto. E sempre nella malaugurata e rara ipotesi che ci sia qualcuno con uno sniffer, tutti i dati sarebbero visibili. Se noi facciamo un hijack che oltre a guardare i numeri di sequenza cambia anche il MAC del vero client e lo si pigli noi, il MAC del vero client, diventa un po' problematico per il client accorgersi che la connessione sia desincronizzata. Probabilmente per lui proprio non va né più in avanti né indietro. Il server non si accorge tanto, soprattutto della tempesta di hack, incomincia a fregarsene perché tanto arrivano da un MAC che non è quello giusto. Quando cominciano a chiedere chi ha questi IP, di che è il MAC, diamo il nostro e non quello del vero client, il server magari incomincia a cagarlo un po' poco, il client, quindi diminuiamo anche la tempesta di hack in qualche maniera, non di molto perché comunque ci sono situazioni in cui può accadere. Quindi utilizzare lo spoof delle query e delle reply ARP può migliorare quello che è un hijack sul segmento locale nel caso non si possa sniffare i numeri di sequenza. E con questo è chiuso a livello teorico l'IP spoofing cieco e l'hijack, che è uno spoofing di tipo visibile, vedente, non visibile. Ora, altre invece attacchi al TCP/IP un livello superiore, quello delle applicazioni. Il DNS ancora una volta è... che suoneria brutta. E l'FTP, questo è divertentissimo perché nonostante sia vecchio di anni è ancora aperto in moltissimi casi, qua ancora non si capisce perché ci sia questo problema, soprattutto perché non si abbandoni totalmente il protocollo FTP che ha delle lacune abbastanza grandi. Partendo dal DNS, c'era il periodo d'oro su RC in cui tutti, ma proprio tutti, una larga maggioranza, potevano venire con: hai visto che bello il mio P che non sta da nessuna parte, punto net? e parte.net in realtà non esisteva, quindi non stiamo parlando di virtual host, stiamo parlando proprio di indirizzi che non c'entravano una sega, e facendo una query al nostro DNS di quell'IP, anche ricorsiva, di quell'indirizzo non si otteneva alcun IP, la richiesta non veniva onorata. Può ancora capitare, in sostanza il primo e vero proprio bug era quello della corruzione della cache, ovvero il DNS era in grado di mantenere in cache le informazioni in seguito a query ricorsive per evitare di dover effettuare ancora un'operazione di tipo ricorsivo per chiedere a qualcun altro il rapporto tra un nome di dominio e un IP e viceversa. Succedeva che il bind, cioè che il demone del DNS della versione 4.9 accettasse allegramente quando noi gli si chiedeva di chiedere ricorsivamente magari a noi un indirizzo inesistente, accettasse oltre alla risposta di quell'indirizzo anche delle risposte cui non aveva però richiesta, ovvero risposte inerenti a un altro IP e un altro nome dominio inesistente. Lui accettava tranquillamente tutto nella cache, oltre a quello che noi gli avevamo chiesto di risolvere, e a quel punto potevamo connetterci con quell'IP, ben sapendo che il server IRC che utilizzava quel DNS l'avrebbe tradotto per tutto il resto dell'utenza nella stessa rete IRC con quel nome di dominio inesistente. Va bene, su IRC fa ridere perché sembra un casino dover fare sto giro, essendo anche root su un DNS autoritativo da un'altra parte per fare una query ricorsiva per cambiare il nome alla nostra macchina su IRC. Però immaginate che TCPD, soprattutto prima che facesse determinati controlli, facesse arrivare soltanto determinati IP. Allora, se il DNS cui faceva capo la macchina con TCPD, oppure quando ancora si utilizzavano RSA che era il login solo da determinati host, si vedesse arrivare un IP, chiedeva di chi è questo IP. Guarda caso, se noi avessimo corrotto la cache, avremmo potuto cambiare il nome di dominio dall'IP vero accettato dal server nel nostro, e avremmo potuto connetterci senza fare uno spoof cieco, scusate, con l'IP del vero host accettato, arrivando dritti come un treno, senza preoccuparci che noi in realtà non fossimo la vera macchina passibile di autenticazione positiva. Saremmo entrati semplicemente perché il DNS del nostro bersaglio era stato corrotto. C'è modo di non effettuare query ricorsive ancora oggi? Sì, se siamo in grado sempre di essere sul segmento locale di un DNS, quindi senza neanche essere root sul DNS, abbiamo la possibilità, sniffando le query e le reply del DNS, di guardare quello che è il campo di identificazione del DNS, anche perché le reply del DNS rispondono con un campo ID che dovrebbe essere uguale al campo ID delle query fatte dal client. Se noi riusciamo a sniffarlo, potremo prevedere quello successivo. A quel punto facciamo in modo che arrivi una query e rispondiamo già noi con dei socket raw. In questo caso potremmo evitare il problema di corruzione della cache mediante la risposta a query mai eseguite, semplicemente rispondendo noi prima del DNS. Ok, è una race condition, però ci basta essere magari root su una macchina Irix che non c'entra una sega, in un provider peraltro invece configurato da Dio, con un DNS sicurissimo, però si risponde prima di lui, anche perché magari siamo in grado di caricare un attimo il DNS in rete locale, per dire. E a quel punto, rispondendo prima del DNS, possiamo variare quelli che sono gli IP che lui darà in risposta. È come se avessimo effettuato uno spoof senza dover prevedere i numeri di sequenza del DNS, del client e del server cui ci connetteremo. FTP. Qualcuno non ha mai sentito parlare di FTP bounce? Ne parlo perché, pur non essendo un attacco particolarmente interessante o difficile, era bello all'epoca per determinati motivi e soprattutto perché l'FTP come protocollo fa schifo e ancora non è stato abbandonato o modificato o cambiato, che è la stessa cosa, è modificato, incomincio ad essere stanco anch'io probabilmente. L'esempio originario arriva da Hobbit, voi potete collegarvi ancora al sito www.avian, così come si pronuncia, .org, e trovare il documento originale e qualche esempio d'utilizzo. Noi sappiamo che l'FTP ha due modalità, quella attiva e quella passiva. In pratica, in quella attiva diamo semplicemente un comando che permette a noi di scegliere una porta cui poi si connetterà il server FTP, piuttosto che operare noi una connessione per il secondo canale, quello di trasferimento dei dati. Immaginiamo di essere in quel periodo in cui gli algoritmi di crittografia, questo è proprio l'esempio di Hobbit, non possono essere esportati. E quindi, a meno che non ci si colleghi da università americane, collegandosi dall'Europa, non è possibile ottenere il codice sorgente di quegli algoritmi. All'epoca era possibile collegarsi magari a un altro sito FTP ed operare una connessione passiva. Poi andare sul sito, su un altro sito FTP, dove non abbiamo un accesso, ma dove abbiamo magari un accesso anonimo in scrittura, e lasciare un file che contiene in ASCII le sequenze di comando di un'altra operazione FTP verso il server che non può esportare a me gli algoritmi di crittografia. Esiste il comando port in FTP che dice a chi diavolo devono andare i dati della connessione. Se io metto un file che dice connettiti al sito FTP, fai il get di quel file, e poi quando gli do il comando port, glielo do io e non un cliente FTP normale, e gli dico, guarda caso, invece di mandare a me quel file lì, di mandarlo a un altro sito FTP, potrei dire, quando faccio il get di quel file che contiene informazioni, non lo faccio arrivare a me, va a quell'altro sito FTP dove gli algoritmi sono ristretti, tra i due avviene uno scambio, e siccome quest'altro aveva un'alta connessione, magari con me o con un sito su cui io avevo accesso, gli avevo detto di stare in passivo, lo farò connettere a questo e praticamente avremo un trasferimento di un file che rimbalza da un sito FTP ad un altro. Lo so che così, purtroppo non ho dei diagrammi, risulta un po' complesso, però vi basta guardare il documento, forse ce l'abbiamo anche qua da qualche parte online o su questa macchina, non mi ricordo, e vi assicuro che il concetto è molto più semplice di quanto il cervello non capisca a quest'ora. Immaginate però che non ci siano più problemi per downloadare nessun file, anche perché la velocità non è un motivo, una causale giusta per questo tipo di tecnica, perché io comunque mi devo connettere a più server FTP, farli connettere tra di loro, non serve a niente sceglierne uno più veloce, perché poi questi file dovranno di nuovo arrivare a me, e magari se sono laggato io il mio provider, non è servito a niente farlo spostare tra più server, quindi non serve più per questo. Però, giusto per fare lo stesso esempio di prima, per mandare delle mail irrintracciabili, io posso fare il put di un file su un server FTP che ha una directory incoming o qualunque altra aperta in scrittura, e nel file FTP metto hello nowhere.net, mail from due punti, cosa qualunque, rcpt spazio to due punti, un indirizzo, data, sotto il corpo della mail, eventuali header contraffatti, punto, quit. Poi, prima di fare get di quel file che ho appena messo, gli dico con il comando port, invece di mandarla a me, mandalo alla porta 25 di un sendmail o di un postfix. Ora, l'FTP si collegherà, perché non c'è nessun motivo per cui non debba farlo col comando port, manderà a quel server, mediante un socket, gli stessi dati che io ho inserito attraverso quel file che ho puttato su un FTP scrivibile. Arrivano a quell'altro, cioè il mail from, l'RCPT2, il mail, campo dei dati, leader, punto quit, a lei arriva la mail a quel tizio, da quell'indirizzo che posso scegliere anch'io, e nel campo received from del leader della mail ci sarà l'IP dell'FTP server su cui io ho rimbalzato. Se non ci avevate ancora fatto caso, c'è un'opzione di nmap per fare la scansione mediante l'FTP bounce. Se voi trovate, per esempio, un server FTP di una rete che è protetta da firewall, e volete vedere le porte aperte delle macchine al di là del firewall, siccome il server FTP, se ha dei servizi pubblici, viene sicuramente fatto passare a livello di connessione attraverso il firewall dell'azienda, noi possiamo arrivare lì. Se troviamo una directory scrivibile, possiamo mettere un file che dica, ora la connessione la apri alla porta 22, 25, 113, 513, 14, 139, 8080, 1080, di quelli dentro, dietro al firewall, perché tanto la macchina FTP che aprirà le connessioni con il comando port è già al di là. Ok, questo è chiaro? Ovviamente, se non sono in grado, mediante sistemi tipo Firewalk, che è un altro strumento sempre di Daemon 9, che praticamente utilizza il time to live per andare oltre il firewall, il concetto qual è? Se il time to live non scade quando arriviamo al firewall, il firewall probabilmente risponderà se la porta è bloccata, o filtrando e mandando in denial tutto, io non vedo tornare niente, oppure con un ICMP, Unreachable Admin Filtered. Uno dei due, che è quello che succede in uno dei due casi con il reject di Linux, per intendersi. Cioè avremo un qualcosa, un ritorno o un non ritorno di un certo tipo. Ma se noi facciamo in modo che un pacchetto che passa il firewall scada con il time to live a 1 quando arriva il firewall prima di controllare se deve essere forwardato, filtrato, fatto passare, abbassa il time to live, che è un altro campo del datagramma, del leader del datagramma IP, che identifica il massimo numero di hop che un pacchetto può girarsi per la rete prima di essere scartato, lo decrementerà di 1, perché ogni hop decrementa il campo di 1, arrivando a 0, prima di capire se la regola deve essere valutata, tornerà un errore CMP diverso, time exceeded. Ora, se mi torna un time exceeded, magari di una porta dietro, io potrei incominciare a valutare a seconda della risposta se le porte che ci sono dietro potrebbero essere filtrate o meno. È ovvio, è un campo prettamente speculativo, non abbiamo una certezza, però di fronte a un firewall che filtri tutto, se funziona, se è ben configurato, la certezza non c'è comunque, al di là dei bug che escono ogni tanto per IP table, CPF, siamo d'accordo. Però questo può essere un primo modo per cercare di tastare al di là di un firewall. Il modo dei frammenti che avevamo detto prima non funziona più, quindi sono poche le tecniche. Nel caso dell'FTP bounce, sì, scegliamo un range IDP, tanto di solito a Nmap la maggior parte degli utilizzatori dà una classe con un valore cidre di 16 o 24 o 8 e dice scannameli tutti, per dire. Avrà dei log che non finiscono più. Mostruosi ovviamente, perché si troverà ogni volta dei file messi nella directory scrivibile se cambiamo le porte, o quantomeno uno, probabilmente, non mi ricordo bene i sorgenti Nmap, però a livello logico, uno per ogni porta che vogliamo tastare, e poi una marea di comandi port, uno per ogni P, per ogni porta degli host interni al firewall che vorremmo testare. Però questa è un'opzione che non utilizza mai nessuno, ma dovreste farlo anche sulla vostra rete, perché se c'è la possibilità di utilizzare l'FTP bounce anche in difesa per fare un check dei server che avete, è indispensabile, perché questo non lo usa mai nessuno, e caso strano anche negli IDS non è tra le opzioni più contemplate di solito nel file delle regole, Quindi voglio dire, se qualcuno lo facesse alla vostra di rete, probabilmente ve ne accorgete quando vi trovate un file di log di FTP, del daemon FTP lunghissimo, ma gli IP interni al vostro firewall sono già stati tastati, quindi un minimo di... Sì. Ma diciamo che io a grandi linee, se non ci sono domande su attacchi di cui non ho parlato, che però interessano a qualcuno, non vorrei andare oltre, anche perché mi rendo conto, sebbene ci siano articoli da scaricarsi e da leggere, per chi non l'avesse ancora fatto all'epoca quando uscirono, che sia un po' troppo, soprattutto a livello discorsivo. Sarebbe stato bello se io avessi avuto più tempo, in realtà ho capito di venire qua giovedì sera, quindi non ho potuto organizzarmi, avrei portato giù più macchine, facendolo tipo workshop invece che tipo conferenza, e l'avremmo fatto in rete locale facendo vedere gli attacchi, che era comunque un casino, senza avere determinate basi, anche per la velocità con cui i log vanno in questi casi, però poteva essere meglio. Quindi io non andrei oltre se non per rispondere a domande su incertezze o su determinati attacchi di cui non ho parlato e che magari incuriosiscano qualcuno, ammesso che io ne sia a conoscenza. No, però a dire il vero ero ormai in conclusione, quindi non so neanche che ore siano. No, allora sicuramente esatto, aumenti a discapito di un pagamento in termini di risorse computazionali. C'è anche da dire una cosa: un firewall dovrebbe servire per capire chi passa, chi non passa, e per decidere come, perché e quando. Ma su una macchina personale in cui non ci sono porte aperte, guardate che se scoprissero un nuovo nuke tipo il teardrop, magari è capace che influisca anche a monte del firewall, perché comunque il firewall fa parte dello stack TCP/IP. Quindi contro i nuke non avrebbe comunque granché senso a livello logico di base. Poi potrebbero scoprirne uno che invece opera a valle, ma è un altro discorso. Però già qui, i flood, se siamo via modem, il flood ce lo siamo già beccati quando arriva il firewall, quindi filtrare i pacchetti, al di là del divertimento di non farsi pingare, serve a poco. Se non abbiamo porte aperte, a cosa serve? Quindi piuttosto che tenere aperta una porta perché c'è di default in una distribuzione e filtrarla con IPchains o IPtables, cioè chiudetela e amen. Poi è ovvio, io sono uno per la ridondanza, secondo me servono, serve tutto. Per motivi personali, se non hai porte aperte e non sei un server di rete, hai poca... Guarda, a me tutti questi firewall per Windows se non servono perché ci sono dei servizi da proteggere. C'è da dire in quel caso che lo stack di Windows è un po' più cazzone e la maggior parte dei software che fanno da firewalling, il primo che fece una cosa simile forse è stato il Conceal, agivano cambiando proprio una DLL che subentrava allo stack TCP/IP di Windows. Per esempio anche l'exploit, l'aggressor, si chiamava così, l'exploit generator, non quello che c'è stato ultimamente, quello che davvero poteva fare lo spoof anche di UDP e TCP, cosa che con il Winsocket 32 non è ancora possibile prima di Windows XP. Lui ci riusciva perché solo via modem, peraltro, ed è lo stesso problema che hanno anche le librerie fatte da quelli di EI per le prime versioni di Netcat, di Nmap per Windows, perché cambiavano proprio le DLL che servivano per mandare i pacchetti al driver della seriale cui il modem è attaccato. Quindi cambiavano on the fly i byte inviati verso il modem, non come ha detto un deficiente di italiano fiorentino di cui non diremo il nome, che cambiano i pacchetti all'interno del modem mentre il modem li spedisce. Questo in realtà non è fattibile, non ha molto senso, cioè. Però cambiando proprio le DLL di gestione del driver, questo lo faceva aggressor. Se il firewall fa quello può avere anche lui delle pecche contro i nuke, quindi boh, secondo me se non ci sono porte aperte e non si è server deputati a qualche scopo, se appesantiscono molto puoi levarli, io li terrei comunque. L'unico problema sono le risorse computazionali, vedi un po' tu. Regola importante: se avete la possibilità negate tutto e accettate solo quello che vi serve, non negate tutto quello che penso sia complesso o pericoloso, perché io poi devo mandare pacchetti strani, ok? Alla macchina all'Hackett, volete inviare i pacchetti più assurdi con i protocolli più strani, vabbè, non negate nulla, ma di default è meglio avere come policy nega tutto e accettiamo solo quei servizi per cui io ho deciso amministratore che debbano passare per la mia macchina. C'è una differenza sostanziale nei due approcci. Altre domande, che stiamo distruggendo il codec di Radio Cybernet? Sì.
Nel caso in cui uno utilizzi l'OpenAI per bloccare il servizio o annullarlo solo per un determinato entity, specificamente della propria LAN,
sì. Allora, funziona perché siamo ad un livello precedente. Per esempio, è come dire, se IPchains non permette un IP e Lost.deny non lo permette, chi è che opera per primo? Opera IPchains. Però in realtà se noi scegliamo un IP che guarda caso viene permesso anche da Hosts.allow, perché magari non c'è un filter come IPchains che blocchi al di là di determinati IP, l'IP spoofing checkoff o l'hijack funzionano e come. Anzi, l'idea è proprio quella di bypassare i problemi i sistemi di autenticazione su IP, che se non fosse ancora chiaro dopo gli attacchi presentati, non valgono nulla. Nella pagina MAN, forse di TCPD, dello stesso Vince Venema, dice che l'autenticazione mediante IP, anche con il paranoid, con il setting paranoid di TCPD, insomma, fa un po' acqua, perché è lo stesso concetto che è sciocco, perché basta non fare spoofing, ma bloccare un DNS, corromperlo e alle il TCPD con lo stato con la flag paranoid non serve comunque più a nulla. Quindi vabbè, indubbiamente bloccare o corrompere un DNS è sicuramente peggio, però questo tipo di attacchi dovrebbe rendere chiaro che la crittografia è importantissima, anche perché è possibile fare l'hijack di una connessione SSH. Io posso desincronizzarla, perché posso comunque sputtanare operando a livello di numeri di sequenza, perché magari viene criptato il dato, però poi come diavolo faccio, visto che io non ho a disposizione un rapporto di chiave pubblica privata col server, a fargli accettare i miei dati? Quindi già questo potrebbe soltanto farmi perdere una connessione SSH se un attaccante effettuasse un hijack, però non può fregarmela realmente. Questo è molto importante, quella è la classica situazione di man in the middle. Ovviamente lì infatti il problema grosso è che la parte di crittografia dovrebbe comprendere, e IPsec lo presuppone, anche quelle parti dell'header TCP che contengono eventualmente i numeri di sequenza. Perché se i numeri di sequenza sono liberi, oltretutto, allora, anche se io non volessi fregare la chiave o mettermi in mezzo alla gestione delle chiavi di SSH, avete mai notato cosa succede quando il daemon SSH è giù? Il cliente risponderà con servizio non disponibile, revertiamo, cioè possiamo utilizzare R-login o qualcosa del genere? Ora, immaginatevi che ci sia un daemon in ascolto sul segmento della LAN dove passa questa richiesta, che ogni volta che arriva una richiesta SSH, cioè con flag SYN alla porta 22, che noi ipotizziamo essere per SSH, io rispondo da parte del server spuffando l'indirizzo con una flag RST di un segmento TCP. Il client dirà, caspita, connessione abortita perché la porta è chiusa. Quindi dirà al client, vogliamo fare quella normale? Lui magari dirà di sì, perché la maggior parte della gente batte invio, cioè come se avessero, non so, un tic alla mano. Il problema più grosso dell'utente medio su internet che non conosce le cose è che ha l'indice spianato, piatto, perché sul tasto invio. C'è stata questa cosa qui, è la colpa di Windows sostanzialmente, cioè di messaggi di errore che non dicono niente. Il computer non vede la stampante. Cosa vuol dire? Cioè, non... Allora, invio, batte invio. Questi qua la maggior parte batteranno in quel caso, l'ho visto in università. Lo stesso demone che manda le flag RST incomincia a sniffare l'R-login e la telnet, e quello fu il modo con cui convincemmo uno dei gestori burocratici delle risorse del centro di calcolo che pagano la SAN e sono pagati dagli informatori per le nuove periferiche a dire ok, chiudiamo tutti i telnet dell'università, perché a distanza di anni dall'invenzione delle connessioni criptate gli era ancora tutto allegramente in chiaro. Quindi poi non c'è sempre la necessità di effettuare attacchi complessi, dipende anche, come tutto nella sicurezza, da cosa si protegge, da chi e da quanto ci vuole per attaccarla. È un po' inutile fare un attacco iperbolico per fregare il numero di telefono di una ragazza. Allora, ed è anche inutile criptare utilizzando chiavi lunghissime, bit, lunghezze di bit enormi, facendo tunnelare per dare il numero di telefono di un amico a un altro. Ovvero la sicurezza è sempre un po' una specie di rapporto per approssimazione rischio, costo-beneficio, e quindi anche nel livello di cracking di una risorsa. Quanto costa qualunque attaccante craccare la mia mail? Ma dipende, se io proteggo un'informazione a $1 miliardo, se anche ne spende 999 milioni, $1 milione lo fa su. Ma se io devo proteggere un conto in banca di 1 milione e ci volessero macchine per decine, cioè non centinaia di milioni che lavorino in parallelo, dubito che l'NSA o un'organizzazione criminale con a disposizione di queste risorse cracchi la mia sessione di home banking. C'è anche quello da dire. Perché ammettiamo davvero che sia corto per l'NSA, per le leggende metropolitane di prima, ma sia un po' lungo per un'organizzazione criminale o per un gruppuscolo di italiani che ogni tanto vengono beccati con la talpa dentro al bancomat, che lavora in banca, le smart card. Cioè, se costa loro tanto, non andranno ad attaccare chi è in grado di far guadagnare loro poco. Quindi anche per quello dicevo, se dovete comprare un libro su internet, cioè fatelo, anche perché poi telefonate alla carta SIA e dite no, questa spesa non l'ho fatta io. Se è stata effettuata in paesi che hanno rapporti di un certo tipo tra banche, tipo gli Stati Uniti, vi assicuro che non vi viene addebitata da poco, da molto poco, perché fino a qualche anno fa purtroppo veniva ancora addebitata nonostante già fossimo nell'era della globalizzazione. Dicevano, ma lei abita in Italia, ho capito, però non è che sono chissà dove. Quindi non aspettatevi, dopo che vi ho mostrato questi scenari, che capitino spesso. In realtà capitano molto raramente. Vengono descritti anche in libri come Hacking Exposed, come attacchi di una certa semplicità media, di un'efficacia altissima, ma di una comunità molto bassa, di una rarità quindi molto elevata. Io ho voluto parlarne solo perché mi accorgo troppe volte che troppa gente dice le pispuffi, quelli, poi in realtà in soldoni non si sa bene cosa sia, quindi per quello consiglio a tutti, visto che il solo parlare non è sufficiente, di leggervi articoli e altre documentazioni. Seconda cosa, per trasmettere anche a voi un messaggio, io mi sento di navigare, visto che è il termine in voga, di smanettare e comunque di utilizzare una rete che è profondamente insicura. Siccome le risorse ci sono a livello tecnico, perché ci sono RFC, ci sono nuove proposte di protocolli, quelli, io mi chiedo come mai i vendor, piuttosto che anche l'utente comune, non dicano basta con sta roba che è buggata da tutti i lati, proviamo a utilizzare qualcosa di più autenticato. Quindi l'idea di questa, di questo discorsetto di stasera non è per dirvi come fare gli attacchi, perché altrimenti vi darei subito i codici, che peraltro sono disponibili un po' ovunque, almeno pezzi per fare puzzle di programmi d'attacco, ma è per dire che secondo me la rete fa schifo. Noi siamo seduti su una rete e utilizziamo computer cambiandoli, io no, voi neanche magari, però le commercianti si aspetterebbero cambiandoli ogni 9-10 mesi, se non ogni anno e mezzo, diciamo, processori potentissimi, schede grafiche, schede di rete, cioè il gigabit, vabbè c'è il gigabit, noi siamo ancora al 10 megabit, siamo felici come una Pasqua, e abbiamo dei protocolli che sono degli anni 70, cioè non capisco allora cosa voglia dire innovazione, cosa... Dove la legge della progressione geometrica, esponenziale, anzi non geometrica, della tecnologia venga valutata soltanto sulla capienza degli hard disk? C'è gente che si fa il culo, gente tipo Bellowin, piuttosto che gente che lavora seriamente nel campo della sicurezza per dire guardate che ci sono cose che non vanno, eppure abbiamo ancora sti protocolli qua. Stasera non ho voluto parlare dell'instradamento, che è veramente complesso, soprattutto per chi non ne ha conoscenza, almeno di un'infarinatura dei protocolli, però sull'instradamento c'è da mettersi le mani nei capelli, perché la maggior parte dei sistemi autonomi, vengono chiamate così, i gruppi di router che servono delle reti interne che fanno capo ad un singolo fornitore di linea e ricadono sotto una singola autorità di gestione, è un po' un'astrazione concettuale definita sistema autonomo, per esempio IBM.com è un sistema autonomo, magari sottodiviso in sistemi, tipo quello statunitense, quello canadese, che comunque sono tutti in one collegati tra di loro, vabbè, ma sempre di un sistema autonomo si tratta. Ce ne sono molti, non quello dell'IBM, i cui router si scambiano le informazioni su dove mandare i pacchetti senza autenticare questi messaggi. Cioè, che senso ha? Nel 97-98, quindi già qualche anno fa, i Loft andarono al congresso dicendo potremmo buttare giù internet. I giornali spararono a zero, tutti pensavano che avessero scoperto chissà quale tecnica di denial of service. No, semplicemente sapevano quali router nei più grossi backbone americani e sulle linee transoceaniche andare a beccare dicendo guarda che i pacchetti in uscita da te li devi rimandare al tuo interno. Immaginatevi che ogni router di quelli importanti in alcuni punti chiavi di internet, quando si vedono arrivare i pacchetti invece di forwardarli, li ributtassero indietro. Fine, internet non esisterebbe più, ovvero nessun danno materiale, neanche nessun problema di applicazione o di implementazione, ma di configurazione dinamica. L'instradamento va avanti al di là dei sistemisti che riaccendono i router, perché se così non fosse, dei poveri pazzi che lavorassero 24 ore al giorno dovrebbero essere pagati fior di milioni per stare lì a controllare dove vanno i pacchetti di tutti i clienti. Quindi è normale che si adeguino a livello dinamico tra di loro, ma se è possibile mettere dei messaggi non autenticati in cui io mi spaccio per un router e dico da ora sono io il router con la maggiore priorità, voi altri andate in stand by, e i router non sono configurati per dire ma tu chi cazzo sei? E tutti quei router lì se ne vanno in stand-by e io mi piglio tutto il traffico, oppure dico no vabbè il traffico rimanga lì dentro, o quel dominio rimane chiuso e per lui internet non esiste più, o passa tutto da me, crittografia o non crittografia, insomma allora c'è qualcosa che non va, eppure anche lì un po' per incompetenza magari di qualche sistemista, una buona percentuale, ignoranza anche comprensibile di alcune tematiche. Ma io mi chiedo da parte invece di chi produce hardware e lo vende a fior di miliardi a tutte le compagnie del pianeta, ma cosa costa fare uno sconto la prima volta, facendo cambiare tutto il parco macchine, dicendo però da oggi noi non vendiamo più roba in chiaro, se ti fidi ti faccio pagare a quasi costo zero quella criptata per la prima volta, poi magari gli aggiornamenti ci rimettiamo d'accordo sui servizi. Lo so, nessuna compagnia accetterebbe una cosa simile, ma a me basterebbe una via di mezzo, perché finché la Cisco non spinge, la Lucent non spinge, questa gente qua non spinge per vendere solo roba che è autentica a livello criptato e quindi aiuti gli ETF a tirare fuori standard più decenti di IPsec. E finché gente come Microsoft non dice basta nel mettere solo il POP3 dentro Outlook Express, quantomeno usa APOP, che magari non mandiamo le password di 20 milioni di italiani in giro in chiaro per la rete. Cioè non è plausibile, anche perché quando la gente comincia a utilizzare il POP3 di Yahoo, di Hotmail, o di servizi di questo tipo, allora la password che viene inviata non passa più solo fino al provider, a un mail server interno, ma incomincia ad andarsene a giro. Questo è grave. Da Microsoft non mi aspetto niente, sinceramente, però magari da gente come Cisco che produce hardware importante sì. Quindi l'idea della chiacchierata di stasera non era tanto sugli attacchi, quanto sul farvi rendere conto che la rete su cui viaggiate è un po' bucata. Ma non bucabile, proprio di suo, i concetti sono un po' vecchi. C'è necessità di passare a qualcosa d'oltre. Ultima nota di tristezza, IPv6 non risolve granché il tutto. L'estensione che risolve il tutto è IPsec. Finché IPsec, i grandi vendor lo presenteranno solo come soluzione per le VPN, le reti private virtuali, quale provider si metterà ad addestrare un sistemista per gestire i sistemi di associazione delle chiavi con i propri abbonati? Nessuno. Quindi anche lì è un po' colpa dei vendor, c'è bisogno di aggiornare i protocolli e di darli in pasta a tutti, altrimenti queste cose qua continueranno a succedere. Se non ci sono domande...
Potresti ricordarci dove potete trovare?
Sì, allora, nel dominio interno qua, per chi c'è ancora fino a domani, la macchina è softpj, s0ftpj, altrimenti softpj.org in rete. Ci sono sia i codici per un po' tutta sta roba, quindi programmi quasi tutti in C, Windows, Linux, moduli kernel, e poi la ZIN BFI sempre nello stesso sito. Poi il famoso libro è quello lì, me lo lanci per favore, s0ftpj.org. Allora, questo qua è un po' datato, nel senso che il PV6 qua sopra non c'è, ma a mio avviso potete avere anche il passato l'esame Cisco o l'esame vatte la pesca da multimiliardari super pagati al mese, ma se non avete letto questo qui una volta non avrete il piacere di guardare passare i pacchetti con TCP dump, che non è la stessa cosa. Cioè, ora, per parlare di questi attacchi qua ci vuole anche una buona dose di pelo sullo stomaco, cioè parliamoci chiaro, a me che piace da morire sta roba, ci sono alcuni lati che sono pallosi da Dio. Secondo me infarsi un mazzo tanto e ingrandirsi il cervello e le conoscenze sui libri classici, quelli più utilizzati a livello accademico universitario in Italia, essenzialmente il Comer, per imparare il TCP/IP non sono adeguati, perché non mantengono vivo l'interesse sugli aspetti che invece guardano gli attaccanti. Quindi se avete un minimo di responsabilità a livello lavorativo o hobbistico sulla sicurezza delle reti, non soltanto a livello di applicazione ma di protocollo, il Comer dà soltanto una conoscenza specifica bellissima sui protocolli, ma manca quel piccolo lato in più, perché non si vede bene cosa succeda. All'interno di questo libro non ci sono i datagrammi o le figure schematiche della rete locale come nel Comer, o in quale byte di quale pacchetto c'è quel valore. Qua è pieno, la metà delle pagine sono log di TCP dump, soprattutto in condizioni che A non dovrebbero accadere e B accadrebbero molto raramente in una rete ben gestita. Quindi ci sono proprio quelle situazioni che per un programmatore di rete sono oro che cola, cioè veramente il non plus ultra delle informazioni per capire perché quando apro un socket e utilizzo l'opzione SO underscore linger, non riesco più a ricevere i dati dal server dopo che io ho chiuso la connessione. Perché? Il Comer non lo spiega granché, o meglio ci vogliono 3 volumi per capirlo. Qua uno già lo capisce, perché capisce immediatamente cos'è l'opzione Linger, al di là della pagina MAN delle chiamate sui socket. E poi trovo che quest'uomo che l'ha scritto, purtroppo morto, e ha scritto dei libri favolosi anche sulla programmazione di rete e la programmazione in ambiente Unix a livello di chiamate di sistema, fosse veramente una di quelle figure carismatiche da affiancare a Kernighan, Ricci, Van Jacobson e via dicendo. Cioè, ci sono ogni tanto delle persone che escono dalla massa e non solo ti spiegano la cosa più complessa del mondo per un neofita, ma te la spiegano come se parlassero a un bimbo di 3 anni e hanno la capacità di farsi capire. Io la prima volta che lessi il Comer alcune cose non le capii, cioè proprio mi sfuggivano determinate risposte a domande che mi venivano in mente. Qua sopra le ho trovate immediatamente. Il signore in questione è Stevens, che ha ricevuto anche un premio USENIX, scritto USENIX, che è praticamente, chiamiamola, l'associazione dei sistemisti più geek dell'universo in ambiente Unix. un premio alla memoria. E per chi conosce la Zin invece di Hacker e Smanettoni Frac, ci sono soltanto due persone che sono state considerate dall'ultimo staff redazionale di Frac come persone realmente valide in entrambi i campi, quello prettamente ingegneristico e quello smanettone. Stevens è una di quelle. Era veramente una figura incredibile, che ha avuto la fortuna, quando era ancora vivo, di mandargli delle mail su alcuni newsgroup della serie Comp, OS, Unix, piuttosto che Comp, TCP/IP, MISC, Comp, OS, Firewall, Configuration, in cui lui rispondeva veramente a chiunque, anche in mail privata. Si sarebbe trovato di fronte una conoscenza a livello di Dio sceso in terra, con l'affabilità e la disponibilità di un, non lo so, di Madre Teresa di Calcutta, non volendo essere blasfemio chissà cosa, però... Mangio, però, non credo, anche perché avrei voluto preparare qualcos'altro, perché ultimamente ho fatto un software che è stato utilizzato da, quello è interessante, guardatevi l'articolo sempre sul sito, il software l'abbiamo fatto io e Pigpen, sia per BSD che per Linux, praticamente un'applicazione che bypassa i normali sistemi di gestione dei processi, delle interfacce di rete, delle chiamate di sistema, del kernel, che servono a dare le informazioni a programmi come PS, TOP, ifconfig e via dicendo, prendendole direttamente da devkmem. Il che cosa vuol dire? Che se voi avete un rootkit installato sul sistema o un modulo kernel di quelli che variano le chiamate di sistema e bloccano il risultato, per esempio, del file system proc o di determinate altre variabili ricavabili mediante sysctl, eccetera, 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 con questi due software è possibile ancora visualizzarle. In poche parole, vi accorgete se c'è un rootkit o un demone o un modulo Trojan. Tant'è che adesso incomincia a essere vista a distanza di 9 mesi, perché i tool scritti dagli italiani purtroppo ancora oggi non se li caga quasi nessuno, Antidez è forse l'unica eccezione. Però incomincia a essere visto, cioè su Packstorm ha avuto una minima risonanza, su un sito di un consulente, purtroppo FBI e dei sistemi militari, ha avuto una certa risonanza e viene utilizzato come sistema per gestire le intrusioni. Quello può essere un po' differente dall'approccio di attacco che abbiamo visto stasera. Non ho fatto in tempo a prepararvi il commento al codice sorgente e soprattutto il commento alle strutture del kernel, perché lì si trattava di aprire il kernel di Linux e dire perché guardo qui, perché qui questa struttura viene passata con una main copy al processo, lo scheduler la piglia, la passa al processo che ha un puntatore alla struttura di un file sul file system. Mi dispiace, io pensavo di non venire, quindi questa roba qua che la sapevo più o meno a memoria ho fatto in tempo, l'altra no. Comunque software e articoli sono scritti anche dappertutto. Ci sono anche determinati altri piccoli attacchi al TCP/IP e altre piccole cose. Due fra tutte, visto che mi sono accorto adesso che è entrato da poco l'amicone Vecna, e sono una patch al kernel che permette... io non so neanche da quanto sto parlando, Vecna, scusami. Comunque Vecna ha fatto due cose molto interessanti. Una, non so se avete visto, Antidez parlò, per chi non legge Backtrack, su Linux NC, di un attacco che permetterebbe ai sistemi Linux spacciati di ricevere i dati più in fretta dai server. Ve la spiego in due righe, anzi no, ora gliela spieghi tu perché comincia a avere la gola secca. E l'altra cosa che ha fatto, che vi spiegherà sempre lui e poi potete andare a dormire o a mangiare, è invece una piccola patch con la manipolazione delle query ARP e dei protocolli di basso livello. Una volta era possibile capire quali interfacce di quali sistemi in rete locale erano in modalità promiscua. Non è stato più possibile dopo Linux 2.0.37 e dopo alcune versioni di Free e NetBSD. Windows, oltre la 98, anche lui non è più possibile. I Loft tirano fuori anti-sniff. Figata. Allora, i sistemi che usano sono o quelli che non funzionano più, o uno che controlla chi fa query di DNS ai PIN esistenti. Per spiegarci, io anti-sniff faccio finta che ci sia una connessione a Telnet da un IP estraneo che arriva dall'esterno. Se lo sniffer nei log vuole sapere quell'IP a quale nome corrisponde, chiederà al DNS quell'IP a cosa corrisponde. Anti-sniff se ne accorge e dice tal là il promiscuo. Se uno utilizza uno sniffer che non faccia la conversione tra IP e nome, e io non lo farei perché perderei solo pacchetti, se dovessi sniffare non troverei più lo sniffer. Terzo modo che viene blasonato dalla stampa specializzata di anti-sniff: c'è un sistema in rete locale, io lo pingo o gli mando dei dati, lui me li rinvia, c'è una certa latenza nelle risposte, un po' come i millisecondi che abbiamo nel ping. A un certo punto però ci sono delle connessioni che vanno Telnet, FTP e POP3, le faccio io finte. Se lui sta sniffando si incasinerà a calcolare il tutto e magari aumenterà la sua latenza ai miei ping. Se aumenta di un certo tot, faccio una piccola analisi statistica a seconda del momento e di quanto varia, potrei dire forse lì, se non ha altre connessioni in corso, c'è uno sniffer. Lui ha fatto una patch interessantissima di una semplicità banale che permette ad uno sniffer su un sistema Linux, ora ve la spiegherà lui, però devi venire qui a parlare nel microfono per Radio Cybernet, che praticamente non permette più all'antisniffer, a prodotti simili, di trovare uno sniffer. Non so quanti mesi fa l'abbiamo detto in giro alla gente che conosciamo, ad altri gruppi americani ed europei, loro ovviamente ben contenti. Lo mandiamo a Packet Storm e invece a gente che dovrebbe dire guardate, forse antisniff non è così buono, state attenti, non se l'è inculato nessuno. L'abbiamo detto a voi, ci sono le patch per il modulo kernel o le patch sul nostro sito, se volete valutare effettivamente con antisniff in giro, se qualcuno di voi malauguratamente l'ha comprato, non vi troverà lo sniffer, questo per darvi un'idea. Ve l'ho detta come cosa in più. Sul nostro sito effettivamente ci sono tanti codici strani, alcuni con un'utilità quantomeno dubbia, altri sono interessanti concetti a livello di beta o alcuni strumenti molto carini, sia d'attacco che di difesa. Una volta erano tutti d'attacco, poi hanno detto che dovevamo crescere, ora li facciamo un po' anche di difesa. Però vabbè, dai, vieni qua a dire tu che io ho la gola che mi fa male. Anzi, se qualcuno avesse una sigaretta mi farei ancora del male in più.
L'attacco è più bello ancora, quello del...
Parla, di tu, di tu.
Non l'ultima, guarda.
Vabbè, no, ne basta una. Tu appena già scoraggiato la marea.
Vai. Ciao. Grazie.
Sì, no, ce n'è anche un altro che ci ha messo, lo voglio dire per pubblicità, Biluca. Biluca ci ha aperto un altro interessante mirror che è softpj.porchidio.org. Se qualcuno non si ricordasse il nome della rete locale, c'è anche quest'altro, perché Madler ci ha detto che era importante, perché sennò alcuni non si sarebbero ricordati il normale nome, noi l'abbiamo accontentato. Se qualcuno avesse fastidio ve la prendete con Biluca e con Madler.
Allora, gli attacchi di cui potrei parlare sono due, uno molto bello e molto poco conosciuto. Normalmente quando si parla delle feature del TCP si dice che è un protocollo più sicuro, anche perché c'è il sistema di notifica della ricezione che consente di avere una trasmissione completa, quindi sei sicuro che i tuoi pacchetti non sono mai stati persi, non sono duplicati, la tua connessione, quello che devi inviare è sicuramente arrivato, e se non è arrivato te l'ha richiesto e se sono stati problemi di rete la connessione è stata interrotta. Però un'altra feature particolare è che il TCP può gestire anche la velocità con cui trasmette i pacchetti. È stato creato nell'83, mi pare, dai tizi che non ricordo, la prima draft che spiegava questo protocollo interno del TCP, perché non è un protocollo che vedete come il TCP normale trasmesso in rete, è un sistema di calcolo all'interno di ogni computer che ha questo stack per capire a che velocità deve trasmettere i dati. Nel 99 è uscita la RFC 1528, scritta anche da Stevens, quello prima che avevo citato, e anche da altri tizi di un'università, mi pare, di Washington. Questa RFC qui specificava 5 possibili sistemi per capire la velocità di trasmissione che un host doveva avere con un altro, ovvero se io sono un host con una banda molto potente, posso iniziare una trasmissione, far capire all'altro host che ho una banda molto grossa e convincere lui a farmi mandare pacchetti molto più velocemente degli altri. Se invece io ho modem 56k inizierò a una velocità abbastanza adeguata alle mie capacità e poi vedrò io se richiedere un abbassamento del trasferimento perché capisco che mi sta riempiendo troppo la banda, o chiedere a casomai adattarla nel caso lui sta trasferendo troppo a una velocità troppo bassa. Questo protocollo interno si basa su calcoli riferiti in relazione alla velocità con cui io rispondo e soprattutto anche al numero di risposte che invio io, e basta, è più che altro la velocità di risposta che conta. come abbiamo fatto vedere lui prima, il trasferimento dei dati via TCP è fatto con pacchetti di flag push. Quindi io devo scrivere una cosa, invio il mio dato con flag push, l'host che riceve, che può essere il server o un client, mi notifica la ricezione con un pacchetto con flag hack. L'hack aveva visto prima che ha il numero di accettazione pari al numero di sequenza, cioè nell'esempio di attribuire un shake l'hack è pari al numero di sequenza più 1, però normalmente nelle trasmissioni l'hack di risposta è uguale al numero di sequenza aumentato della grandezza del pacchetto, ovvero se io so come il numero di sequenza che sta andando è 100.000 e passo un pacchetto da 48 byte, il mio numero di accettazione sarà di 1048, perché io notifico che ho ricevuto 48 byte. Cosa succede quindi? Si è scoperto che modificando le risposte che io davo potevo convincere un host a darmi dati più velocemente, ovvero riuscivo a illudere lui che faceva dei particolari calcoli. Un attimo che sto prendendo il periodo. Modificando le risposte che inviavo per notificare la ricezione dei dati che mi inviava, potevo riuscire a convincere l'host a trasferire i dati più velocemente, simulando che io fossi un host con una banda molto più potente di quella che invece ho realmente. Questo perché gli algoritmi che gestiscono la velocità di trasmissione dipendono, come ho detto prima, sia dalla velocità in cui io rispondo sia dal numero di risposte che riceve. L'RFC cita che la grandezza del dato che mi verrà inviata aumenta in relazione al numero di risposte che riceve e in relazione alla bassezza del tempo con cui io le invio. Scusatemi italiano, però non mi capita spesso di parlare di queste cose. Magari le scrivo. Cosa succede? Sono stati studiati quindi 3 attacchi possibili che consentivano a un normale host che sta scaricando un file di ottenere questi dati qui a una velocità nettamente più elevata. Io con le prove che ho fatto sono riuscito a portare una connessione da 4K e mezzo a circa 7K e mezzo e poi con un altro sistema di attacco da 3K e 6 sui 6K e 6, mi pare, una cosa. Sì, perché questo qui non l'ho specificato prima, comunque si potrebbe vedere come una sorta di attacco DOS, perché sia se io ho una banda molto grossa, posso convincere un server con una banda debole a dedicare tutta la sua banda a lui, quindi lasciare segati fuori gli altri. Oppure io che sto scaricando un mio file e mi sono rotto le palle ad aspettare, posso far vedere questo coso qui e riuscire a aumentare il mio download. Logicamente le situazioni vulnerabili non sono tutte, cioè non è che riuscite mai a portare il vostro download da 2K e mezzo a 15K con il modem 56K. Ci sono delle condizioni particolari in cui comunque si possono fare. I 3 sistemi d'attacco sono abbastanza semplici. Come ho detto prima, la notifica della ricezione di un dato avviene tramite un pacchetto di tipo hack, ovvero io mando tipo 100 byte, io mando un hack che notifica la ricezione di questi 100 byte. Però l'RFC non specifica che la notifica deve essere fatta con un solo pacchetto, quindi io ricevo 100 byte e potrei notificare con 3 pacchetti, il primo da 1, il secondo che notifica il secondo byte e il terzo che notifica 98 byte. Ho inviato 3 pacchetti di notifica, però ho ricevuto solamente un pacchetto. L'RFC però si dice anche che in relazione al numero di hack ricevuti, abbassa un attimo, scusa, in relazione al numero di hack ricevuti, la grandezza del pacchetto che verrà inviato e la velocità a cui verrà inviato aumenta. Qui entriamo più nei dettagli. La grandezza del pacchetto è quella che viene richiesta sia dal client sia dal server attraverso il campo Windows, la Windows, quella di cui anche lui prima parlava. Ovvero io posso ricevere al massimo 1040 byte per volta, ti mando la mia Windows da 1040 byte, lui dice no, in questo momento ne sto inviando di meno, te la mando 800 e poco a poco si riesce a bilanciare. Però è anche possibile grazie all'aumento di queste risposte quindi far aumentare il numero di dati che lui può inviarmi, far aumentare il numero di pacchetti che mi verranno inviati, non solamente un pacchetto che sarà della grandezza da Windows che abbiamo deciso, ma anche mandare due pacchetti per volta o tre pacchetti per volta, riuscire quindi a aumentare il download in modo abbastanza sensibile. Il primo attacco appunto era questo qui, di fare una duplicazione degli hack, no, una divisione degli hack, in questo modo anziché notificare la ricezione di 100 byte in un solo hack, la notifico in tre volte e lui vedrà, vedrà che sono andate tre risposte, capirà che quindi io sono uno, anzi immaginerà a causa di questo errore che io sono uno che ha una grossa banda e aumenterà il numero di pacchetti che mi invia, infatti la volta dopo si potrebbe vedere che invia tre pacchetti anziché uno come sempre. Oppure inizierà anche a pensare ad aumentare la congestion Windows, ovvero la finestra, che è una variabile interna che tiene lui, che discrimina la grandezza dei pacchetti che mi sta inviando. Cosa è successo? La patch a questo attacco qui è stata semplicissima da fare, perché si è messo una limitazione nello stack TCP, per cui uno poteva accettare l'accettazione di un dato solamente in un pacchetto solo, quindi io mando 100 byte e riceverò un hack con 100 byte hackati e non posso accettarlo diviso. Questa patch qui è stata fatta nel 90, l'attacco è stato pubblicato nel 2000, la patch l'ha fatta pochi mesi dopo. Il problema è che gli altri due attacchi venivano andati per impacciabili, cioè venivano andati per relativi alla rete, non per problemi relativi allo stack TCP/IP, di conseguenza non si è nemmeno studiata la patch. Gli altri due attacchi erano, uno si chiama Dupac spoofing, ovvero tutti sappiamo che finché la trasmissione è limitata alle IRP può essere che ci sono dei problemi di routing, di sradamento, quindi un pacchetto viene duplicato, un pacchetto viene ritardato, un pacchetto viene perso. Una cosa interessante è che i pacchetti possono essere appunto duplicati da RFC. Quando uno riceve in relazione al numero di hack ricevuti, io aumento la congestion Windows, ovvero il numero di byte che invio ogni volta al client. Quindi è possibilissimo che a causa di un problema di rete io sto mandando l'acknowledge, l'accettazione di un dato, però per un problema di rete viene duplicato il mio hack. Lo stack remoto riceverà due hack, aumenterà la mia congestion Windows. Quindi è stato semplicissimo fare un programma che faceva questo attacco, perché bastava che io controllassi le mie risposte dopo avergli specificato che server sto attaccando e che servizio. Controllassi le mie risposte, quando vedo una risposta prendo lo stesso pacchetto, lo mando tre volte in più e quello lì poco a poco aumenta sempre il download. Questo qui è l'attacco che però è stato meno proficuo, quello con cui sono passato tipo da 3K6 a 6K6, quindi un aumento di circa 3K nel download. La patch per questo qui è stato semplicissimo, perché è stato un modulo al kernel che tenesse traccia degli ultimi hack ricevuti. Una volta che vedo che l'hack che ho ricevuto è uguale a uno che ho ricevuto pochi secondi fa prima, lo seguo perché l'ho già ricevuto, basta. Non è stato implementato nei kernel normali perché è una problematica diretta possibile, quella degli hack duplicati, e nell'RFC non viene specificato precisamente che in caso di hack duplicati devono essere scartati. In caso di hack duplicati si fa come un altro acknowledge, ovvero la congestion Windows aumenta. Mi sto rendendo conto che forse non sono molto chiaro. Qualcuno non ha capito qualcosa? No, ok, per essere chiaro. Il terzo attacco si chiama optimistic hacking, ovvero ovvero normalmente la congestion Windows non aumenta ogni volta che io mando un hack, lui fa il calcolo, aumenta la congestion Windows e ogni volta che ogni pacchetto che io sto inviando aumenta, cioè la grandezza dei dati che mi invierà sarà differente, aumenta ogni tanto a seconda di un particolare timeout che gestisce il kernel internamente. Quindi è possibile che io possa predire con una certa sicurezza la grandezza dei dati che mi verranno inviati, ovvero io sto facendo un download di un file da 40 mega. A questo punto la connessione è sicuramente stabilizzata, perché a causa delle mie richieste di Windows alto o bassa, a causa delle sue richieste di Windows alto o bassa, a causa della velocità delle mie risposte, della sua congestion Windows sarà a posto, di conseguenza arriveremo a una situazione di stabilità e finché la rete non avrà dei particolari problemi, rimarremo a una condizione abbastanza stabile, ovvero i dati che mi invierà lui saranno sempre la stessa grandezza. potendo predire la grandezza dei pacchetti che ci verranno inviati, è possibile iniziare a mandare degli hack di risposta, prima ancora che altri siano arrivati a noi. Ovvero, supponiamo che abbiamo un file da 1000 byte. Mando i primi 100 byte, hack i primi 100 byte, mando i secondi 100 byte e capisco che, e vedo che i due pacchetti che mi ha inviato erano entrambi di 100 byte, inizio già a hackare i 200, mando anche i 300, mando i 400. Allora, nel caso lo stack remoto, il 300 l'ha appena inviato, lui si trova a ricevere l'hack del 200 e dice ok, io ho mandato il 200 prima e qui ho ricevuto l'hack del 200. Però appena mandato l'hack del 300 si trova già appena mandato il 300 byte si trova già l'hack del 300 e visto che valuta anche la velocità di risposta noterà che c'è stato un incremento della velocità terrificante, quindi potrebbe pensare prima ho avuto dei problemi di rete, ora se è arrivato il problema di rete di conseguenza posso iniziare a inviare dati a una velocità nettamente superiore e inizierà sempre tenendo in questo momento la grandezza dei pacchetti verso più o meno 100 mandare due pacchetti per volta, tre pacchetti per volta, sì?
Mandi un attimo velocemente per dei dati che non sono proprio mai ancora
scartato. No, no, perché nel caso io stack invio i dati e mi vengono hackati in quel momento, significa che l'altro l'ha ricevuto. Se io non l'ho ancora inviato, mi vengono hackati, dico ma cosa mi stai mandando? Non faccio niente.
Se tu inizi a mandare degli dati prima ancora che sia
la sì. È rischioso perché se io sì è vero, perché supponi che io perdo il pacchetto, non lo riceverò mai più. In effetti può essere un problema, se non fosse perché ci sono alcuni protocolli a livello superiore, ad esempio in HTTP 1.1 si può fare si può prendere una parte di un file specificando proprio l'offset che interessa prendere, oppure nel caso io mi accorgessi che il download è stato interrotto. Visto che questi attacchi non vengono fatti a livello applicazione, cioè non è che posso modificare il mio browser per scaricare index.html più velocemente, lo faccio in kernel space o applicazioni che lavorano a basso livello. Nel caso che possa capire io che la connessione si è sputtanata perché ho perso un pacchetto che ho già hackato, posso interrompere la connessione e poi grazie a sistemi come Wget che fa il resume della connessione posso riprendere il file dal momento in cui l'ho perso. Solo che, c'è anche da dire che per fortuna non è che la perdita dei pacchetti è così frequente, anche se è una cosa possibile, plausibile a livello IP. Quindi cosa dicevo? Che uno riuscendo a predire la grandezza dei pacchetti può inviare degli acknowledge prima che il pacchetto io realmente l'abbia ricevuto. Il kernel remoto noterà che la risposta con cui la velocità con cui ho ricevuto risposte è aumentata di smisura e inizia a mandarmi dati a non finire. Questo è stato l'attacco con cui ho avuto più successo, ovvero passando da 4 e mezzo a 7, 8, cose simili. Comunque, un aumento superiore 3K come invece si è visto un altro attacco. Per facciarlo è stato un po' più complicato, però ho pensato praticamente di modificare la grandezza dei pacchetti che vengono inviati quando sto trasferendo file, di non lasciarla sempre uguale, però di farla modificare di un delta di 3-4 byte, no, anche un po' di più, 8 byte in più, 8 byte in meno, in modo che le performance che vengano perse non siano molto rilevanti. Cioè 8 byte in più in un pacchetto non sono niente, però intanto l'altro, per poter già predire una grandezza che è in un delta di più 8 meno 8, quindi 16 byte, vuol dire che deve mandare 16 hack per poter avere questo vantaggio, e non è molto vantaggioso per lui inviare 16 hack piuttosto che aspettare i pacchetti normali. In questo modo si potrebbe passare anche questo attacco qui. Attualmente non ho ancora riuscito niente perché sto aspettando il numero 10 di BFI per far uscire queste cose qui. Ho parlato con un tizio Arcangeli che sviluppa il kernel, mi ha consigliato di parlare a David Miller perché potrebbero essere patch utili, però non sono molto speranzoso, anche perché comunque sono attacchi di cui non si è mai visto parlare, se non fosse che sono stati autorizzati, hanno scritto che il loro attacco funzionava, il codice per l'attacco non è mai stato reso pubblico, loro non l'hanno mai reso pubblico, quelli che appena usciranno potrete usarli anche voi, vedrete come funzionano. Anche per questo motivo nessuno è mai cagato. I sistemi operativi vulnerabili sono praticamente tutti, perché sono relativi proprio all'RFC questi bachi qua, non tanto a livello di implementazione. Tranne alcuni casi, ad esempio Windows NT 4 non era vulnerabile a un attacco di questi due spiegati, per, no, sicuramente non a terzo attacco, non era vulnerabile all'attacco del Dupac spoofing, perché si decresa lui non accettava gli hack duplicati. Al terzo attacco praticamente, tranne questa patch qui, non sono plausibili altre patch a livello concettuale, quindi a livello di RFC. Per il resto si vedrà come evolverà. Il codice, quindi, io in questo caso lo vorrei anche pubblicare per questa sera, tanto provate a vedere su il sito, quello di softquizie.porchidio.org, faccio mettere sull'articolo e potete venire su provare questi attacchi qua. E questo qui è uno. Qualcuno ha capito qualcosa? Sì? Strano, non è avuto tanto successo. No. Ah, giusto, la 2500, no, la 1528. 1528. Aspetta. No, senti, tanto dopo c'è l'articolo, c'è scritto sull'articolo, lì trovate. È il primo attacco quello del Dupac? Quello, no, del Dark Division? No, questo qui non l'ho usato perché c'era già fatta la patch, quindi non mi interessava fare l'attacco. E poi sta parlando del sistema di anti-sniffing. Sta parlando del sistema di anti... Sì? Eh? Sì, allora, l'algoritmo è un po' particolare, non sono voluto entrare nei dettagli, però forse è meglio che lo facevo. Dipende sia dalla velocità in cui rispondo, sia dalla Windows che sto utilizzando io, ovvero dalla grandezza che sto usando io, sia dalla Windows che mi sta chiedendo lui, quindi quella che c'è nel suo pacchetto, la sua richiesta. Tra l'altro una possibile prova degli attacchi che potrei fare sarebbe aumentare la mia Windows dicendogli che io posso non avere limiti. La verità è che io ho limiti, quindi lui mi manderebbe pacchetti che potrebbero venire rigettati a seconda di quello che diceva lui per la strada dell'imbuto, ovvero del maximum transfer unit, l'MTU, la grandezza massima del pacchetto che può passare a seconda dei protocolli di livello 2 che trovo. Ethernet 1400 byte, FDDI 2000 byte, eccetera. Questo algoritmo particolare, questo calcolo particolare è fatto in relazione sia alle due Windows, sia alla congestion Windows, ovvero la grandezza dei pacchetti che sto utilizzando io, sia alla round trip time, che è la velocità con cui, anzi la differenza di tempo che c'è stata tra il mio invio del dato e l'acknowledge ricevuto. E questo calcolo qui viene rifatto ogni volta che è ricevuto un hack. Quindi vediamo che l'attacco numero 2 agiva, faccio aumentare il numero di questi calcoli perché mandavo più hack, questi calcoli qui aumentavano, visto che aumentano anche in modo incrementale, finché non c'è una perdita di pacchetti o un ICMP d'errore che dice no, stai inviando roba troppo velocemente, rallenta. Nel caso non si verificano queste due condizioni, lui comunque incrementa sempre la Windows finché non si stabilizza. Quindi nell'attacco numero 2 vedevamo come aumentare la velocità, come aumentare la congestione Windows facendo ripetere il calcolo di questo algoritmo, mentre nell'attacco numero 3 vediamo come aumentare la congestione Windows proprio agendo, abbassando il round trip time, ovvero la velocità di il tempo di attenzione che c'è stato tra il suo invio del dato e la ricezione della mia notifica. Sono due parametri che entrambi contano in questo calcolo e hanno avuto un'influenza più o meno significativa, sì? E il punto è questo: tu vuoi dire che io potrei prendere degli hack e già gli hack in invio mandare duplicati? Sì, si potrebbe fare. Cioè. No, c'è anche a dire che nel mio caso non potevo portare un download. Ad esempio, io ho una linea 56k, un modem normalissimo con Aruba, che è risaputo come uno dei provider più clienti d'Italia, vabbè. Quindi non è che potevo aumentare i miei download molto velocemente. Le prove che ho fatto io erano fatte da una ragazza con una DSL che scaricava da me e riusciva a ottenere un download lei più velocemente di quello che normalmente succedeva. Cioè, quell'aumento, ad esempio, da 3,6 a 6,6, eccetera. era lei che però ne godeva. Questo perché io, come io proprio il router che avevo davanti non aveva la, non mi dava sufficiente banda all'utente personale per farmi entrare il download, mentre lei che aveva più banda aveva la possibilità di chiedermi di più. Il fatto è questo: io sono una DSL, inizio ad attaccare un server con 56k, lui gestisce il suo congente Windows per poter gestire tutte le connessioni che ha contemporaneamente, ovvero ho 10 utenti e tengo una congente Windows adeguata alle loro caratteristiche, però tutte più o meno bilanciate. Se io faccio due connessioni con la mia DSL e inizio a fare uno di questi attacchi, tutte le congestioni Windows verranno sbilanciate, le mie due aumenteranno a dismisura, tutte le risorse di banda verranno dedicate a me, il suo servizio è bloccato e io sto comunque scaricando da lui. C'è altro? Se mi stavo dicendo qualcosa mi sono dimenticato. Se qualcuno si ricorda cosa stavo dicendo? Ah, già. Semplicemente i loft, o loft, non ho capito come si pronuncia, no? Abbiamo studiato numerose tecniche che si basavano su tre concetti particolari. Il primo era quello appunto di sostanzialmente mandare un pacchetto qualunque a un indirizzo di rete valido, ovvero io sono una rete normalissima, però ha un indirizzo fisico, a un MAC address sbagliato. Quindi normalmente un'interfaccia che lavora normalmente con il suo stack TCP normale vede questo passare un pacchetto che non è destinato a lui e lo capisce perché il MAC address destinazione non è suo, lascia stare. Nel caso scheda sia promiscuo invece, questo pacchetto qui viene comunque preso. Questo pacchetto viene comunque preso, il baco di questi stack, che alcune volte veniva tenuto anche volutamente, veniva mantenuto volutamente questo baco per poter consentire questa individuazione remota degli sniffer, è quello di passare il pacchetto ai livelli superiori. I test fatti sono due sostanzialmente: quello del ping, io mando un ping a un indirizzo valido, però a un MAC sbagliato, se una scheda mi risponde perché quello era un promiscuo, è stato passato il ping a livello superiore, lui ha generato il ping reply e me l'ha inviato, le core reply. Nel caso io vedo una scheda che mi risponde, capisco che quella lì è in promiscuo. Il fatto che poi lui diceva, poi non l'ho più verificato, che questo problema qua all'interno del kernel non è più stato fissato una volta per tutte, di conseguenza questo test qui non è più fattibile. C'è stato anche il fatto che prima abbiamo fatto solamente per il ping, poi è stato fatto anche per l'ARP, un altro protocollo che lavora comunque a layer diversi, quindi una volta che il ping funzionava più si è scoperto che con l'ARP funzionava ancora, mandando una query ARP sempre al MAC sbagliato, nel caso una scheda fosse promiscua le rispondeva. Avevo fatto una patch in kernel space semplicissima che controllava se il MAC destinazione era realmente mio, se non era mio levavo quel pacchetto, in questo modo non veniva passato ai livelli superiori, non c'era risposta. In ogni caso era già stato sniffato perché gli sniffer agiscono a un livello pari a quello del kernel, quindi il mio sniffer era già il pacchetto, eppure io non rispondevo, rimanendo invisibile a questo primo tipo di test. Il secondo tipo di test è quello sul DNS, mi chiedono anche perché gli sniffer più intelligenti non facciano una cosa che adesso vi dirò. Il test è fatto così: io inizio la connessione falsa verso un IP inesistente 1, 2, 3, 4, poi metto io a sniffare, io anti-sniffer a sniffare, vedo un resolve verso il mio DNS dell'IP 1, 2, 3, 4, capisco che quella macchina lì ha visto quella connessione, quindi se la macchina ha visto quella connessione perché era in promiscuo e ha cercato di fare il resolve dell'IP che stavo salvando sul file di log, come ha fatto l'esempio lui ieri. La cosa più semplice è togliere le routine che chiedono di risoluzione dell'host. Però una cosa ancora più intelligente sarebbe sniffare anche le routine di risoluzione, perché se io sono un client che sta facendo una connessione normalissima e la faccio al mio hostname, sicuramente anche io farò il mio resolve, quindi basta che io sniffo il resolve dell'altro e me lo tengo memorizzato, in questo modo posso sia avere il resolve senza averli fatti. Non so se questo si è capito, comunque alla fine dei conti è sempre traffico di rete, anziché sniffare solamente il TCP e dumparlo tutto su un file, mi sniffo anche l'UDP, che è il protocollo usato per le query di DNS. Mi salvo i resolve che sono stati recentemente usati nella mia rete, quando si tratta di salvare guardo nella mia area di memoria dedicata a salvare queste cose e già metto i nomi risolti, solo che io non ho fatto resolve, io non verrò individuato di anti-sniffer e comunque io so anche i nomi risolti per comodità. Il terzo sistema invece è molto più intelligente perché si basa proprio su una proprietà della rete, ovvero se io ho un carico di rete elevato, la mia macchina avrà anche un carico di lavoro maggiore e nel caso che stessi facendo statistiche di risposta vedrò che queste statistiche richiederanno un tempo superiore per essere soddisfatte. Ovvero se io sto pingando una macchina, vedo che ha una risposta di 0,1 millisecondi, inizio a fare un flood sulla rete. Se questa macchina è promiscuo, si legge tutto questo flood, di conseguenza il suo tempo di risposta aumenterà a dismisura. Io, vedendo questo aumento delle risposte, capirò che quella macchina è promiscua. I problemi sono due. Uno è che l'aumento delle risposte è dovuto a molti fattori, tra cui la velocità della macchina, la saturazione della RAM, il fatto che se io aumento il traffico di rete, le macchine promiscuo ne subiscono particolarmente conseguenze perché loro analizzano anche ogni pacchetto che stanno sniffando, però anche le altre macchine della rete vanno momentaneamente rallentate. Chiunque può vedere che se c'è un sniff flood in questa rete qua, la propria macchina rallenta un pochino, anche se è promiscuo, perché in effetti c'è un traffico enorme di pacchetti sulla rete, e quindi anche i nostri pacchetti non possono sormontare gli altri, c'è comunque un trasferimento su cavi elettrici che richiedono la loro lunghezza d'onda. Quindi il fatto che questa prova qui non è precisissima, non è matematicamente provato che se io faccio partire questo flood, questa macchina aumenterà la sua risposta di questa grandezza, di conseguenza quella lì è promiscua sicuramente, altrimenti non lo è. È una cosa fatta statisticamente, quindi grazie a calcoli percentuali. Un'altra cosa è che questo test qua non viene fatto a mano, viene fatto da un anti-sniffer o da un programma o da una macchina che deve eseguirlo. Quindi non è che c'è l'uomo che sta pingando, che vede a occhio che questa macchina ha avuto un lag incredibile di 10 secondi quando inizia a floodare. È la macchina che, cioè è il programma che fa delle statistiche su la velocità che c'era prima di far partire il flood e quella che c'era dopo. Queste due condizioni mi hanno consentito di fare una particolare patch, ovvero visto che il test viene fatto con i CNP di tipo echo request, quelli del ping, ho potuto fare un programma che gira parallelamente lo sniffer, tutte le richieste ping non vengono risolte nel mio kernel, lui non risponde, rispondo io, inserendo io un certo tempo di ritardo, ad esempio, anziché rispondere dopo 0,1 millisecondi, rispondo dopo 3 secondi. Se una persona smette a pingare ogni macchina, noterà che la mia macchina risponde dopo 3 secondi, però onestamente non so quanti sistemisti, prima appena arrivano al lavoro, smettono a pingare le macchine. Io quando ho fatto questo lavoro non pingavo le macchine. Quindi, una macchina non si accorge, un anti-sniffer non si accorge quando inizia a pingare che quella macchina lì ha già una risposta molto grossa. Quando inizierà il flood nella rete, un tempo di risposta in effetti potrebbe aumentare, perché io sono promiscuo, perché io mi copio tutti i dati che passano, io aumento nettamente il carico di lavoro che sto assorbendo. Però il mio aumento sarà comunque di qualche secondo, mettiamo 2 secondi, mettiamo 3 secondi, l'aumento percentualmente non è da 0,1 millisecondi a 3 secondi, ovvero 30 volte superiore, ma è di una volta superiore, si è raddoppiato. L'antisniffer potrebbe pensare, visto che anche lui un limite per capire se l'aumento può considerarsi dovuto al traffico di rete o può considerarsi dovuto al fatto che io ero promiscuo e ho aumentato di dismisura il mio carico di lavoro, non soddisfa questa condizione e quindi non rileverà la mia macchina come promiscuo, perché l'aumento percentuale che ho avuto è stato nettamente inferiore, visto che già le risposte che inviavo io erano ritardate. E in questo modo anche il ping latency test di anti-sniffer viene battuto. Avevo suggerito alla fine di quell'articolo comunque un sistema di individuazione completamente sicuro che si basa sempre su questa tecnica. Io ce la facevo perché riuscivo a dirottare i ping, che sono solamente sistemi di statistica, il ping non è niente di più che quello. Riuscivo a dirottare i ping sul mio programma, a farli rallentare, rispondere io a mano e far illudere questa verifica sulla latenza. Però le verifiche di rete, cioè le statistiche di rete, possono essere fatte con qualunque protocollo, cioè il ping è quello fatto apposta perché mi consente di calcolare il tempo di risposta, però io potrei farlo anche con un pacchetto SYN. Mi voglio collegare a una porta, mando un SYN, lui risponde dopo 0,1 millisecondi. C'è un tool che si chiama HPing, fatto da Antiret, che appunto fa il ping con pacchetti TCP forgiati al momento, che possono servire sia per fare test di rete, sia volendo anche per statistica. Io voglio vedere quanto tempo ci mette un servizio a rispondermi. Questo servizio può essere carico o non può essere carico, mando un pacchetto SIN a questo servizio, vedo che mi risponde in un certo tempo. La risposta a un servizio però dipende anche dalla velocità dell'host, quindi io posso iniziare a pingare la porta 0, che normalmente non è mai usata, non pingo la porta 0, mando un SIN alla porta 0, lui mi risponderà con un reset perché la porta è sempre chiusa, solo che normalmente risponde con un reset a 0,1 millisecondi. Quando io faccio partire il flusso sulla rete, lui risponderà a 3 secondi e io capirò che c'è un aumento delle 30%, no, di queste 30 volte, e quindi capirò che è impromiscuo. Quindi l'idea del controllo della latenza è sicuramente la migliore che hanno avuto le opt ed è probabilmente imbattibile, se però ben fatta con protocolli che non possono essere dirottati. Il TCP in questo caso non può essere dirottato, perché io, cioè, non posso creare uno stack TCP in user space apposta che risponda rallentato, cioè io rallento un'intera macchina per superare un test, non ne vale la pena. Si può fare finché è il ping, nel caso fosse il TCP non si può fare, nel caso fosse l'UDP, ma non ci voglio pensare. Si potrebbe fare sì e no, dipende da che servizio sta sulla macchina. E appunto, se è su DNS non ne vale la pena, nel caso su Chargen per fare test di stampa puoi anche farlo, nel caso è tutto chiuso puoi farlo, però con TCP sei sicurissimo, perché sicuramente nessuno ti starà lì a dirottare le pacchetti TCP per rispondere a lui in modo rallentato. Quindi farlo con pacchetti di questo tipo è possibilissimo. Il fatto è che ho contattato anche uno che stava creando un anti-sniffer sotto GPL, Sentinel si chiamava, di un gruppo che si chiama Subterrain. L'ho contattato, gli ho detto queste cose qui, non mi ha mai cagato. Sentinel non è più stato sviluppato, tra l'altro, quindi è un sistema veramente serio che faccia il test della latenza in modo imbattibile non c'è ancora attualmente. Si potrebbe fare a mano appunto con HPing, uno si mette a mandare un SIN sulla porta 0, vede quanta risposta, fa praticamente un flood su un segmento verso un IP inesistente in quella rete, se aumenta a dismisura il suo tempo di risposta allora è impromiscuo. Però si può fare a mano. Implementare il test allo pratico è semplicissimo, solo che io non voglio rifarlo e nessun altro a quanto pare nemmeno. Altre domande? Qualcosa che non si è capito? Beh, non ci credo che avete capito tutto. Io parlo in modo sceno, mi spiego male, sono confuso, quindi non prendetemi in giro. Ah, vabbè. Non ci sono domande, vero? Andiamo a bere una birra. Ok.
Voi che siete sopravvissuti, tanto non avete vinto nulla, eh?
Ah, no, però ho messo l'articolo sopra dentro.
No, invece non è ancora.
Basta, basta, non ne possiamo più,
sappiamo tutto,
basta, il TCP è picciarotto ai coglioni,
basta, torniamo all'età della pietra,
scriviamo con gli scalpelli,
le foto del TCP IP,
usiamo i piccioni viaggiatori,
il culo gli RJ45,
voglio un cazzo di, come si chiamano?
Un
banditore che va in giro con il tamburo e mi manda i pacchetti urlandoli.
Mister Tamburino Man.
Segnali di fumo.
Pazzesco.
Segnali di fumo,
è
voglio.
Pazzesco.
Basta.
Questo cazzo di...
Ma la sai la cosa bella? Che adesso io tiro giù tutto e tutti gli ascoltatori si dovranno sconnettere, perché tiro giù il Corova con l'Icecast e lo porto giù perché c'è il concerto.
Ma qua si è anche fermato, tra l'altro.
Come si è fermato?
Non lo so, no, non mi visualizzava una minchia.
Comunque,
ah no, era un altro file.
Comunque devi sapere che adesso, anzi devono tutti sapere che adesso c'è un bel concertino.
È durato di più comunque il crittografi di Valvola.
Quanto
eh?
È grosso il file?
24 mega, denaro service, più 6 mega perché c'è stata l'interruzione. Comunque Radio Cybernet è qui sempre per intrattenervi e stasera ci sarà un concerto improvvisato.
Sì, del tutto, con la drum machine di Giovanni, Davide Pinna, ci sei anche tu, mi sa.
Può darsi, una vecchia radio onde corte.
Ci sono anch'io col Free J.
Col Free J che...
Così che mi spoglierò nudo
sì,
davanti col
videoproiettore.
Col videoproiettore, sì.
Ah, va bene, perfetto.
Va bene, quindi io adesso stacco le trasmissioni.
Io me ne sbatto le palle, ma devo scendere giù col portatile?
Sì, anche.
Minchia, che palle. Vabbè, a tra poco, a frappè.
Ma sotto c'è la rete?
Sì.
No, se c'è la rete è buono. Ciao, a frappè. Come si stacca sto coso?
Devi installare l'iStack, anzi no, facciamo vedere sul mio se vuoi, però serve un'app.
Minchia, ci vuole l'app, vero?